Buonasera, finito.
Buonasera consiglieri, buonasera consiglieri, buonasera. Sono le ore 19:12, inizio con l'appello. Aprea, Azzarone, Bassani, Bertolotti, Bruschi, Canali, Capobianco, Capuano, Caravaggio, Cervetti, Candy, Colantuoni, Curti, De Lady, Fonti, Gentile, assente giustificato, quindi assente. Lepore, Locanto, Locatelli, Nava, Pirina, Pirovano, Portanome, Preziati, Ragazzoni, Riglietti, Rocca Tagliata, Ronchi,
presente.
Splendido, Solazzo, Sorrentino. Vi è il numero legale.
Grazie, buonasera a tutti. Non sono previsti interventi dei cittadini e interventi dei consiglieri, essendo un proseguimento. Nomino comunque gli scrutatori perché la platea è completamente diversa. Consigliera Ragazzoni, consigliera Caravaggio, consigliere Nava e supplente consigliere Fonti. Partiamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è un parere sulla richiesta di permesso di costruire convenzionato di Social Greenway SRL per la realizzazione del progetto Stazione Radio.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La richiesta, l'istanza di permesso di costruire il convenzionato che ci è stato inviato dalla Direzione Rigenerazione Urbana il 18 febbraio è passato in commissione, in due commissioni, il 28 e il 7 di aprile, il 28 marzo e il 7 di aprile, e ha avuto il voto unanime positivo della commissione. Quindi non c'è discussione e andrei velocemente a leggere la delibera. Allora, premesso che è pervenuto dalla Direzione Rigenerazione Urbana in data 18 febbraio 2022 la richiesta di parere formale in merito alla valutazione circa l'interesse pubblico generale del servizio proposto quale servizio privato di interesse pubblico e generale ai sensi e per gli effetti dei contenuti normativi di cui l'articolo 469 delle norme attuative del PDS vigente PGT, con particolare riferimento a quanto proposto dalla parte all'interno dello schema di convenzione, in data 28/03/2022, la commissione competente in materia ha esaminato il progetto alla presenza del legale rappresentante della società Social Greenway SRL Maurizio Guagnetti, considerato che l'intervento in esame prevede la realizzazione di uno spazio socioculturale da realizzarsi all'interno della ex sottostazione elettrica del giardino di pertinenza di proprietà di RFI e in concessione per 30 anni alla società Social Greenway, il progetto si propone di rifunzionalizzare il fabbricato. Scusate, con la mascherina faccio un po' di difficoltà. Al fine di allestire un nuovo spazio dedicato all'informazione e alla divulgazione delle tematiche afferenti stili di vita sostenibili, mobilità dolce, diffusione della cultura milanese e dei suoi percorsi storico-artistici paesaggistici, anche con l'ausilio di tecnologie digitali, sono previste nel dettaglio uno spazio espositivo con annesso bistrò al piano terra, uno spazio espositivo polifunzionale al primo piano e uno studio radiofonico saletta multifunzionale al piano ammezzato, Nello spazio esterno verranno riqualificati a verde e orti didattici con possibilità di ulteriori spazi espositivi. Gli interventi programmati si inseriscono in un contesto urbano in forte cambiamento, connettendosi ad altri progetti con forte valenza socioculturale sull'asse della ciclopedonale della Martesana e potranno contribuire alla riqualificazione generale. È rilevato che il Comune di Milano ha firmato in data 20/12/2021 una convenzione con la società Social Greenway SRL per la realizzazione di attività culturali condivise e per la valorizzazione del territorio su cui insiste il progetto Stazione Radio della durata di 10 anni. Il Municipio 2, con delibera di giunta numero 6 del 18/2/2021, ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione. In adempimento agli articoli 4A, 4B e 4D della convenzione, la società Social Greenway mette a disposizione gratuitamente 10 giornate al Comune di Milano e 5 giornate al Municipio 2. Ogni anno, 5 giornate al Municipio 2 ogni anno per eventi culturali o spettacoli istituzionali, ovvero promossi o sostenuti provvedendo essa stessa alle spese di riscaldamento e guardiania. In adempimento all'articolo 4E della Convenzione, la società Social Greenway SRL fornirà ulteriori 5 eventi di propria produzione senza alcun onere da parte dell'amministrazione, che potrà offrirli gratuitamente alla cittadinanza. Le opere edili descritte risultano autorizzate da parte della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano con protocollo numero 6486 del 4/06/2021, successivamente integrata dalla nota 12484 del 2/11/21. Ritenuto che gli obiettivi del progetto Stazione Radio, per cui si chiede il permesso di costruire convenzionato, siano coerenti con le attività promosse da questo municipio e si possa ravvisare l'interesse pubblico generale del servizio proposto, visti lo statuto e il regolamento dei municipi, si ravvisano i termini per dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, si delibera di esprimere parere favorevole in merito alla valutazione circa l'interesse pubblico generale del servizio proposto e di dichiarare con separata e distinta votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Ecco, non aggiungerei molto altro. Cioè, come è stato scritto nella delibera, la convenzione che Social ha stipulato col Comune di Milano è già stata approvata da questo municipio l'anno scorso. Ora noi ci dobbiamo esprimere sul permesso di costruire, in particolare sull'interesse pubblico generale di questo servizio. La convenzione non è cambiata e quindi la Commissione ha ritenuto all'unanimità di licenziare la delibera positiva, esprimendo il parere favorevole. Grazie.
Grazie Presidente Preziati. Dato che non ci sono ulteriori interventi, chiudo la discussione e pongo in votazione la delibera. Votazione aperta. Chiudo la votazione. Favorevoli 24, contrari 1, astenuti 0. Il Consiglio approva. Pongo in votazione l'immediata eseguibilità. Votazione aperta. Consigliere Portanome, prego. Approvata all'unanimità l'immediata eseguibilità. Ce l'ho fatta. Passiamo al punto numero 2, che riguarda il documento programmatico strategico del municipio. Presidente Locatelli, prego.
Grazie mille. Allora, documento programmatico strategico che in via abbastanza anomala discutiamo a fine aprile del 2022. Ci tengo innanzitutto a fare una premessa su quello che è stato l'iter di questo documento. L'abbiamo già abbastanza condiviso nelle varie commissioni, però mi sembra importante in questo momento fare questo punto, nel senso che a inizio mandato nel 2021 la data anomala delle elezioni ha portato una certa urgenza nei confronti di tutti i municipi verso l'approvazione del DUP, quindi del documento programmatico annuale triennale, che è stato votato e approvato nel mese di dicembre e che ha permesso anche di dare indicazioni rispetto allo stanziamento delle risorse. solo successivamente siamo arrivati a discutere il documento programmatico strategico, che invece ha un orizzonte di mandato, quindi un orizzonte quinquennale. Su questo mi corre l'obbligo anche di riconoscere l'attenzione portata su questo tema da parte del consigliere Lepore, che da subito, va detto, ha posto l'attenzione sulla necessità di approvare questo documento, che per varie ragioni è stato, per le ragioni che ho detto prima, è stato poi messo in discussione solo successivamente all'approvazione del DUP, quando invece normalmente dovrebbe essere il contrario, e quindi va riconosciuto la sua attenzione verso questo tema, verso la necessità di approvare questo documento quinquennale. Documento quinquennale che appunto è stato discusso in commissione abbastanza velocemente, me ne rendo conto, ma che nella sua struttura ricalca quella che è la struttura del DUP. Questo anche per facilitare quello che poi saranno i DUP che man mano negli anni prossimi andremo a rideliberare, perché darà la possibilità di seguire puntualmente quelli che sono i temi riportati all'interno del documento strategico e vedere poi come declinarli. Quindi permette anche un maggior ordine nel seguire l'evoluzione e l'attuazione di quanto è stato scritto all'interno di questo documento. Quindi la struttura è rimasta esattamente la stessa. Anche i temi ovviamente non sono cambiati tanto, nel senso che quando siamo andati a scrivere il DUP è stato scritto, penso che sia abbastanza evidente leggendolo, avendo comunque un orizzonte abbastanza lungo e abbastanza, su alcuni punti, anche di mandato. Questo perché era necessario, essendo il primo documento che discutevamo e approvavamo in questo consiglio, cioè il primo documento significativo di programmazione, abbiamo ritenuto importante inserire anche alcuni elementi appunto più di lungo termine, non solo legati all'annualità successiva o al triennio successivo. Quindi anche i contenuti e alcuni temi sono molto simili per questa ragione, perché il DUP è stato interpretato appunto con un orizzonte più lungo di quello che dovrebbe essere, proprio per le ragioni che ho detto. Quindi ci saranno molte similitudini, che è normale, perché ovviamente l'attività dell'amministrazione deve essere organica, però ecco, ci tenevo a fare questa precisazione. Rispetto ai contenuti, ovviamente è un documento abbastanza lungo, non lo andrò a leggere in ogni sua parte, perché sarebbe troppo lungo. Quello che sicuramente ci tengo a porre sono alcuni aspetti. Innanzitutto l'attenzione che come municipio vogliamo dare agli spazi un po' a 360 gradi, perché abbiamo degli spazi del municipio a gestione diretta che vogliamo valorizzare e quindi puntare a farli utilizzare di più, a renderli più facilmente accessibili da parte della cittadinanza. Ci sono poi gli spazi aperti, quindi parchi, piazze, su cui l'attenzione vuole essere quella di portare più iniziative, quindi più occasioni di convivialità all'aperto, iniziative culturali, iniziative aggregative, e allo stesso tempo riuscire a garantire un adeguato controllo a questi spazi. Controllo in via preventiva con iniziative culturali o comunque di presidio positivo, e controllo anche da parte delle forze dell'ordine, di tutte le forze dell'ordine, ognuna con i propri compiti, nel tentativo e con l'obiettivo di far sì che appunto gli spazi possano essere contemporaneamente vissuti e resi vivibili senza difficoltà. Poi ci sono degli spazi che invece sono spazi demaniali, quindi aree che vengono viste come aree magari a verde, che però sono demaniali, quindi non sono utilizzate, quindi un'attenzione nel cercare di recuperare questi spazi. Ma alcuni spazi sono già stati recuperati tramite sottoscrizione di patti di collaborazione, altri spazi potranno essere recuperati tramite patti di collaborazione o tramite altri strumenti che via via verranno valutati. Però questa attenzione vogliamo che ci sia. Così come verso spazi demaniali, quindi non gestiti direttamente dal municipio, ma che vengono concessi ad uso non abitativo. Per intenderci, sostanzialmente sono i piani terra, magari delle case popolari. Quindi il tema spazio è un tema su cui a vario titolo ci vogliamo concentrare. C'è poi anche il tema degli spazi delle scuole, perché pensiamo che possano essere dei luoghi che debbano essere vissuti. Poi dovremo andare a fare anche un ulteriore bando per l'assegnazione dei locali scolastici, quindi anche questa attenzione ci sarà. Parlando di scuole, qui vado abbastanza per titoli, mi perdonerete, l'attenzione principale che vogliamo portare è quella non solo della cura dell'esistente, quindi del patrimonio scolastico, che sono convinto è una questione che non è né di destra né di sinistra, ma è garantire che alcune strutture stiano in piedi, e su questo devo riconoscere anche una continuità su alcuni punti con il lavoro che è già stato fatto anche negli anni precedenti, proprio perché le scuole hanno bisogno di essere mantenute, sono edifici. Ma il punto in più che vogliamo portare è quello del tavolo scuola, quindi far sì che ci possa essere una rete tra i vari dirigenti scolastici, dei vari dirigenti non solo degli istituti comprensivi, ma anche dei licei, degli istituti tecnici, piuttosto che delle PO, delle scuole dell'infanzia e dei nidi. Perché sul tema dell'educativo, dell'educazione, della comunità educante, è un tema su cui vogliamo lavorare tanto. Allo stesso tempo c'è anche il tema dei patti territoriali, patti educativi territoriali che partono dalle scuole, che hanno il loro fulcro nelle scuole, ma che si aprono al territorio in un'ottica proprio di educazione, cioè di una presa di responsabilità da parte di tutto il quartiere, della cittadinanza, ai temi educativi. Tema educativo che vogliamo portare ampliato anche ai giovani. È stata approvata recentemente da questa giunta un bando per l'educativa di strada, perché pensiamo che alcuni temi devono essere affrontati con questo spirito, quindi parliamo di giovani, di educativa verso i giovani, che ovviamente ha delle implicazioni anche nel campo della sicurezza, perché le baby gang è il classico esempio che possiamo portare di ragazzi giovani che però iniziano da giovanissimi a creare problematiche, quindi a danneggiare i luoghi in cui vivono e a minacciare anche il quieto vivere dei luoghi, delle persone. Quindi questo tema sarà un tema molto importante. In questo fare rete con il tavolo giovani, che è già esistente, che lavora già dal 2015, e quindi andare in continuità con questo tavolo proprio con l'idea di fare rete. C'è poi il tema dello sport. Anche qui sono diversi centri sportivi nel nostro territorio, anche qui l'attenzione vuole andare nella direzione di non solo riconoscere l'importanza dei centri sportivi, ma far sì che anche i centri sportivi possano sviluppare all'interno delle loro attività dei corsi, comunque delle attività più, diciamo così, a fini sociali, che possono essere di vario tipo. Abbiamo diversi esempi sul nostro territorio, abbiamo diversi centri di aggregazione giovanile che puntano tanto sul tema dello sport, abbiamo la festa dello sport che continueremo a portare avanti, anche questa in un'ottica di, diciamo così, in certo senso di educazione. C'è l'idea di portare la festa dello sport anche all'interno delle scuole, nel senso di creare un percorso sportivo insieme ai ragazzi delle scuole. Sempre parlando di spazi, di iniziative, c'è tutto il tema della cultura, quindi portare iniziative culturali più all'aperto. Abbiamo scoperto negli ultimi anni l'importanza di fare iniziative culturali all'aperto, perché c'erano maggiori possibilità. Pensiamo che sia un qualcosa da continuare, quindi iniziative culturali anche diffuse, non solo grandi iniziative diciamo così pompose, che delle week di cui Milano è ricca, ma come municipio pensiamo che l'attenzione nostra deve essere dedicata invece a realizzare magari anche iniziative un po' più piccole, ma diffuse, che possano essere riconosciute dal quartiere e dai quartieri in cui si vanno a insediare. C'è poi il tema, diciamo così, più ampio del welfare, quindi pari opportunità, politiche di genere. Su questo noi abbiamo la fortuna di avere, come ormai quasi tutti i municipi, il Centro Milano Donna, che è stato inaugurato nello scorso mandato, che ha sede in via Sant'Uguzzone e che ha avuto la capacità di portare questi temi anche fuori da quelli che sono i loro luoghi, quindi ha realizzato iniziative in altri luoghi insieme alle scuole. Su questo vogliamo continuare a lavorare, soprattutto partendo da quelle che sono alcune giornate simbolo, pensiamo per esempio all'8 marzo, al 25 novembre, soprattutto insieme alle scuole, insieme alle diverse realtà associative del territorio, e poi portare attenzione a quelle che sono le tematiche LGBTQ, su cui pensiamo che ci sia tanto da lavorare. Anche questo era già stato declinato all'interno del DUP, come tutti questi temi. Grazie. Restringere in un minuto è dura, mi scuserete, però provo ad essere più veloce. Quindi c'è tutto questo tema. Il tema della casa, anche qui l'attenzione vuole essere, per quanto non siano temi che possono essere facilmente gestiti come municipio, perché sono temi molto più ampi di noi, sia il tema delle case popolari, su cui comunque ci vuole essere attenzione, soprattutto nell'interlocuzione dove ci sono con i comitati di inquilini. Ce n'è uno alle case di Palmanova e Cesana, ce n'è uno che si sta costituendo invece nelle case di Sant'Erlembaldo, che sono i complessi principali. E probabilmente l'attenzione nel dialogare, anche qui stiamo iniziando a prendere qualche contatto maggiore con Aler per fare un controllo anche su quello che è lo stato manutentivo delle case popolari, mentre invece con MM c'è già un confronto più avviato. Tema dei qua è lunga. Vabbè, il presidente giustamente mi richiama alla velocità. Tema dei CAM, CSRC e centri diurni disabili, penso che meriti un'attenzione particolare, insieme anche al tema della salute e della disabilità, anche partendo da quello che è il discorso che si sta costruendo intorno alle case di comunità. Ne avremo una che è di nuova costruzione in quello che è stato individuato come l'ex mercato comunale di Gorla, un'altra invece sarà sempre nel nostro territorio in Viale Donorione, dove già attualmente è presente strutture sanitarie di ATS. Questi saranno i due focus che territorialmente ricadono nel nostro territorio. Poi ne abbiamo uno in municipio 9, che però è esattamente sull'altro lato di Viale Zara, però territorialmente è municipio 9. Intorno a questo pensiamo che sia importante lavorare per far sì che non siano dei luoghi un po' che non dialoghino con il resto del territorio, ma che possano vedere ospitati anche al loro interno alcuni dei servizi sociali, magari di primo accesso, per permettere una presa in carico vera delle persone. C'è poi tutto il tema dell'ambiente, del verde, qui molto è già stato detto, quindi il recupero, un grande lavoro per il recupero delle aree verdi demaniali che non sono utilizzate, così come una particolare attenzione che vogliamo porre sul recupero della sponda nord del Naviglio Martesana. Giusto oggi sono iniziati i lavori di abbattimento di un pezzo di muro in Via Nuoro che consentiva a qualcuno di occupare abusivamente la sponda per fare attività di coltivazione, con problemi anche alla tenuta della sponda, quindi un'attenzione che c'è e che ci sarà. Questo giusto per dire quelle principali, ma parlando di ambiente c'è anche tutta l'attenzione verso l'organizzazione di iniziative plastic free, verso l'organizzazione di iniziative per sensibilizzare la popolazione su questi temi. C'è un tema che ci vede spesso discutere, ne discuteremo anche oggi, il tema della mobilità e dei trasporti, quindi la linea che vogliamo tenere è quella di considerare gli spazi del municipio sempre più nella concezione di spazi per le persone, quindi recupero di spazi pedonali, recupero di spazio per il trasporto pubblico, realizzazione di zone 30, zone 15, pedonalizzazioni, perché pensiamo che lo spazio pubblico è giusto che venga vissuto. E in tema di trasporti invece lavorare per spingere sul potenziamento del trasporto pubblico locale e su quelle che sono modalità di sharing che abbiamo visto funzionare, tra cui anche lo sviluppo del bike sharing sugli assi dove è mancante, cioè su Viale Monza e via Padova. Il tema di sicurezza un po' l'ho accennato prima, però penso che un'attenzione sia dovuta, non vado a dire tanto perché molte cose in realtà le abbiamo già viste, come l'attenzione verso l'attività dei vigili di quartiere. Abbiamo fatto una commissione apposta per provare a rivedere quelli che sono i punti sensibili da attenzionare e c'è l'impegno ad aggiornare ogni, diciamo così, indicativamente ogni 6 mesi quelle che sono le attività dei vigili di quartiere per vedere se può essere utile impegnare queste risorse in altri contesti. Ma c'è anche l'argomento delle assemblee di prossimità, di cui già ho accennato in altri consigli, che pensiamo siano uno strumento importante da utilizzare e da attuare con continuità. Infine gli ultimi due temi, quello dell'urbanistica, nel senso che il nostro, lo sappiamo tutti, è il territorio più urbanizzato di tutta Milano, quindi i temi urbanistici sono particolarmente caldi. E un'attenzione secondo me importante da avere è non solo verso quelli che sono i principali interventi che vedranno interessato il nostro territorio, quindi pensiamo soprattutto all'ex scalo di Greco e a Piazzale Loreto, che hanno già delle loro progettualità, ma c'è anche tutta l'attenzione verso il recupero dei magazzini raccordati di Ferrante a Porti e San Martini e quello che invece sono gli edifici abbandonati che creano dei vuoti all'interno del nostro territorio, dei vuoti che in alcuni casi vengono anche ad essere riempiti con occupazioni abusive e attività illecite. Quindi i temi urbanistici sono molto importanti. Su questo mi permetto solo di far notare come abbiamo inserito anche l'impegno ad utilizzare gli oneri di urbanizzazione laddove vengono realizzate delle opere a scomputo oneri anche per la manutenzione scolastica, visto che è un tema di cui abbiamo parlato con la vice sindaco Scavuzzo e quindi è un tema secondo me importante su cui saremo sicuramente d'accordo. Infine il tema della, mi permetto di fare giusto alla fine un accenno al tema del decentramento, che è in realtà nel documento è stato messo come primo punto, lo porto come ultimo perché è un tema che merita appunto attenzione. Ne abbiamo discusso già, abbiamo l'idea di lavorare ovviamente sul tema del decentramento e su questo ci lavoreremo, spero, come municipio compatto. Ovviamente poi non possiamo pensare di arrivare da subito ad avere dei municipi che siano autonomi in tutto e per tutto, ma sicuramente c'è un tema di personale che noi abbiamo riportato anche all'interno di questo documento e che continueremo a riportare in ogni occasione, in ogni documento possibile, perché è un'esigenza concreta che ci deve vedere ascoltati, nel senso che altrimenti è difficile far andare avanti le attività del municipio già con le funzioni di oggi, figuriamoci se dovessero implementare. Ma poi l'altra linea è quella di seguire un impegno nel decentramento che veda coinvolti i municipi nella fase di costruzione dei processi, nella fase di costruzione delle delibere, non solo nella fase conclusiva in cui si viene a chiedere il parere. Questo pensiamo che sia importante perché laddove anche a fronte di evidenti situazioni non si riesce a decentrare totalmente delle funzioni ai municipi, allora è bene che però le istanze dei municipi vengano ascoltate e vengano inserite all'interno degli iter di programmazione. Quindi questa è un po' la linea che vogliamo seguire come municipio sul tema del decentramento. Penso di avervi rubato fin troppo tempo, scusate, però è un documento lungo, complesso, che penso meritasse comunque un'adeguata illustrazione come, diciamo così, da parte di tutta la Giunta. Ovviamente ho parlato io, ma ovviamente sono i temi di tutta la Giunta. Grazie.
Grazie al Presidente Locatelli per l'illustrazione e lo sforzo non facile di sintesi. Grazie. Consigliere Lepore, prego.
Grazie Presidente. Io per mantenere il rispetto dei tempi interverrò a carattere generale, non nel merito del documento. Innanzitutto facendo presente al Presidente Locatelli che è singolare parlare di anomalia. Cioè l'anomalia che oggi discutiamo, il DPS, io lo contestai a novembre più volte, ma perché per esperienza so che deve essere fatto, a più volte in conferenze dei capigruppo, ma perché per esperienza so che deve essere fatto, e siamo oggi, dopo 6 mesi, a doverlo discutere. Quindi non è un'anomalia, è una scelta della maggioranza di cercare di non discutere il documento strategico, come le feci notare in via breve ormai più di 4 mesi fa. Io però voglio fare una piccola operazione di trasparenza, nel senso che il quesito l'ho posto più volte, l'ha chiesto anche lei direttamente, Presidente Locatelli, l'ha fatto presente in conferenza dei capigruppo, ho chiesto di avere una copia del quesito che non ho ancora ricevuto, ma c'è tempo, e non ho ricevuto neanche la risposta che diceva che doveva essere fatto ai sensi dell'articolo dello statuto e del regolamento dei municipi. Non ho ricevuto neppure quella, me ne faccio una ragione, mi saprò muovere in autonomia, però voglio rammentare, come ho fatto a lei via breve, che il documento strategico, programmatico strategico, non è un esercizio accademico, non è un atto dovuto, è uno strumento previsto dal TUEL, il testo unico degli enti locali, in particolare la programmazione finanziaria, il capo primo, il titolo secondo, quello che riferisce ai bilanci, lo richiama in maniera esplicita nell'articolo 170 e viene recepito dallo statuto del Comune di Milano e il regolamento dei municipi. Richiamo semplicemente alcuni commi, vi rileggo così è chiaro anche il testo, poi vi dico dove voglio arrivare. E cioè al comma secondo si prevede che il documento unico di programmazione a carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Il documento è composto di 2 sezioni, quella strategica e l'operativa. Quella strategica di oggi dura il mandato, l'operativa ha valenza identica al bilancio di previsione annuale e triennale, il DUP. Viene predisposto ai sensi del 118, che è la legge che recita i meccanismi di bilancio ai quali gli enti locali, anche il Comune di Milano, anche il Municipio, si debbono tenere, e in particolare il comma 5 che voglio attenzionare prevede che il documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Cioè il fatto che sia un documento indispensabile fa sì che stasera si discuta, ma fa sì, altresì, fa presente in maniera esplicita, a mio giudizio, che questo debba essere predisposto a monte, non a valle. Cioè senza quello non c'è tutto il resto. Allora io mi chiedo, visto che il tempo è poco, anche in funzione del... mi spiace non ci sia il direttore, quindi la domanda la rivolgo al Presidente del Municipio, al Presidente del Consiglio, alla Giunta e alla direttrice, che non è presente, quindi rimanga a verbale. Vabbè, io parlo poi, non è che devo... che il regolamento di contabilità prevede che il municipio si assume la responsabilità della legittimità delle delibere, in particolar modo quelle di spesa che vengono fatte dalla Giunta e di indirizzo del Consiglio, e la corrispondenza con gli obiettivi assegnati, che può essere fatta verificando che cosa? Che le delibere di spesa siano coerenti col DPS e quindi devono venire a valle di questo il procedimento. Questo procedimento amministrativo, c'è una consecuzio che non mi invento io, è disciplinata dalla norma in maniera molto chiara ed esplicita. Allora io mi chiedo, tutti gli impegni di spesa che il settore ha fatto a seguito delle delibere di giunta dal 1 gennaio 2022 ad oggi, faccio salvo l'anno scorso perché c'era una proroga data dal vecchio mandato che la maggioranza ha osteggiato ma poi utilizzato per spendere i soldi fino a fine anno. Questa verifica come è stata fatta? Quale responsabilità è in capo alla Giunta e al settore? Non si preoccupi, non prendere appunti. Domani scriverò a qualcheduno che deve dare una risposta, perché qualcheduno dovrà prendersi la responsabilità di avere in maniera arbitraria gestito i fondi pubblici sino al 26 aprile 2022 per una scelta politica, consapevole o inconsapevole. Io ritengo, dopo sei mesi, consapevole da parte di tutti, in particolare il Consiglio e la Giunta, alla quale bisogna dare una risposta nelle sedi opportune. Quindi io mi spiace che debbo, in maniera trasparente, lo anticipo quello che farò domani mattina. Ho bisogno di capire fino in fondo questa coerenza dov'è e quale responsabilità fa capo alle linee di indirizzo e alle scelte puntuali, in particolar modo quelle che sono di spesa, perché parliamo di soldi pubblici, il ruolo della minoranza è di verificare il corretto appostamento e la coerenza delle scelte che la maggioranza fa in relazione a un documento programmatico strategico che viene considerato un orpello, ma che è, richiamando e chiudo il TUEL, un documento, un atto che costituisce atto, presupposto indispensabile del bilancio. Quindi il bilancio di previsione non può esistere se non dopo questo documento, che facciamo oggi, 26 aprile, scusate, faccio fatica a leggere i mesi perché mi sembrava fossimo ancora novembre, no, invece il 26 aprile 2022, quando questo mandato è da circa sei mesi che è in esercizio ed è rimasto bloccato non per scelta della minoranza, ma per una scelta della maggioranza che ha cercato a pie pari di saltare quello che è non un orpello, ma un atto indifferibile ed indispensabile. Grazie.
Grazie, consigliere Lepore. Consigliere Sorrentino, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. È brutto iniziare così, cioè nel senso che do il merito al collega Lepore di questa battaglia. Ho firmato come capogruppo di Fratelli d'Italia alcune delle rimostranze, ma non me ne prendo di certo merito. Quello che si denota da questo atteggiamento, non parlo dell'intervento che mi ha preceduto, ma dell'atteggiamento di questi sei mesi, è sintomatico dell'arroganza politica, istituzionale di questa maggioranza. Cioè c'è un'opposizione che in tutte le sedi, penso tutte le sedi, dai consigli alle conferenze capigruppo, alle sedi anche meno formali, telefonate, riscontri, ha portato non solo le proprie battaglie, perché le battaglie sono tematica politica ed è giusto che siano battaglie, perché sennò talvolta non sono nemmeno efficaci, ma è stata umiliata l'opposizione. Questa è umiliazione, perché oggi scopriamo che questo documento è indispensabile. E io non l'ho scoperto dalle parole di Luca, l'ho scoperto dall'atteggiamento del presidente Locatelli, molto cordiale, riconoscente, disponibile, e lo ringrazio, ma mi puzza un po'. Improvvisamente adesso tutta questa gentilezza, ringraziamenti, cordialità, è certo, perché adesso la tematica scotta e l'opposizione non è più disponibile a combattere, tra virgolette, discutere sul territorio politico, lo fa su quello amministrativo, perché questa è la stregua a cui ci avete ridotto. Questo si denota in tutti i campi. Dopo affronteremo il diritto allo studio, ci darete degli ostruzionisti perché abbiamo presentato 7 emendamenti, ma non vi darete degli ostruzionisti perché parliamo a maggio del diritto allo studio che va da settembre a giugno. Chi è il vero istruzionista? Chi è che ha chiesto più volte di trattare il diritto allo studio? E mi taccio sul diritto allo studio perché ne farò argomento nel punto successivo. Questa è la stregua a cui ci avete ridotto, perché a nessuno, penso di parlare per tutti, fa piacere venire qui e fare l'ostruzionismo, e l'ho detto più volte, e fare il controllo, l'interrogazione, la verifica dei tempi, il numero legale. Non è questo il motivo per cui siamo stati eletti, ma il motivo per cui molti di voi sono stati eletti è ascoltare anche l'opposizione e non ascoltarla solo quando vi pare. Non ascoltarlo nelle emozioni comode di qualche consigliere e invece cercare di fare la guerra a qualcun altro. Siete la maggioranza, fate la maggioranza, governate, lo state facendo, però abbiate rispetto per l'opposizione, perché un'opposizione che 6 mesi fa vi chiede di discutere, non vi fa il tranello, vi fa discutere per poi dire ah, avete sbagliato, vi chiede di discutere e vi chiede di farlo ben prima delle scadenze, ben prima dello stanziamento dei fondi. Oggi la stessa opposizione, umiliata, ma dalla mancanza di risposta, attenzione, non dallo scontro politico. Lo scontro politico è dignitosissimo, il no è dignitosissimo, la mancanza di discussione è un'umilione. Andiamo avanti e poi vediamo, e la mancanza di risposte da tutti i livelli istituzionali e amministrativi è un'umiliazione dell'opposizione. E noi questo abbiamo detto più volte, unitamente, separatamente, il singolo consigliere, è qui che siamo arrivati. Ogni tanto va fatto un mea culpa e dire cavolo, cambiamo pagina, cambiamo rotta, e invece continuate e perseverate con questo sistema. Oggi che siamo arrivati a questo punto c'è chiaramente la cordialità istituzionale, però ora le cose sono compromesse. Quindi se si vuole amministrare in questo modo, con grande arroganza politica, bisogna essere consapevoli di non poter sbagliare mai. Se invece c'è discussione, c'è dialogo, c'è apertura, perlomeno in alcune tematiche, in alcune riunioni come la conferenza dei capigruppo, come gli scambi tra consiglieri anche di diverse fazioni politiche, che può essere perdonato, chiamiamo così, non siamo noi a perdonare, però può essere messa una pezza. La mancanza di risposte di 6 mesi adesso porta a un punto di non ritorno. Io spero che l'indagine che approfondirà l'assessore Lepore per il bene del nostro municipio non abbia un risultato effettivo, però a tutti gli effetti lo avrà, e questo sarà un boomerang per questa amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Consigliere Nava, prego.
Ok. Che il documento strategico sia un libro dei sogni o una guida operativa lo dimostreranno concretamente i prossimi mesi, naturalmente. Al di là degli orientamenti e degli indirizzi di fondo, cui possiamo essere su alcuni aspetti d'accordo e su altri aspetti un po' meno, questa differenza la soppeseremo nei prossimi mesi e la valuteremo giorno per giorno, seduta per seduta. Io vorrei porre l'attenzione innanzitutto su 3 capitoli, perché non vorrei perdermi nei meandri del documento strategico, visto che l'abbiamo fatto, ci abbiamo messo mano, testa e tutto negli anni scorsi. E quindi vorrei porre l'attenzione su tre macro argomenti. Uno è il decentramento, l'altro è relativo agli spazi vivibili e aperti, sempre in termini naturalmente generali, e l'ultimo, che non è presente ma è francamente trasversale, secondo me è il più importante, è la manutenzione come elemento strategico, e poi mi spiego meglio che cosa intendo. Per quanto riguarda il decentramento, lo dico subito, a mio avviso siamo di fronte al libro dei sogni, primo perché, come dire, guardando lo specchietto retrovisore, negli anni passati abbiamo visto poca cosa. Lo sapete benissimo anche voi perché ci siamo stati, quindi ne abbiamo discusso molto ampiamente. Vuol dire maggiore autonomia e maggiore stanziamenti. In questo senso, in questo momento, andiamo di fronte a meno autonomia perché lo sappiamo tutti, che andiamo di fronte a meno autonomia o comunque una cristallizzazione della situazione esistente e a meno stanziamenti, perché i 200 milioni di buco di bilancio a fronte di minori entrate derivanti dal lockdown sono sotto gli occhi di tutti e il sindaco mi sembra che abbia sottolineato in modo piuttosto chiaro la situazione esistente. Quindi meno autonomia e meno stanziamenti, vuol dire meno decentramento. Questo è il primo elemento e ne siamo coinvolti naturalmente tutti, in primo luogo la città. Secondo, spazi vivibili aperti, in termini generali sono assolutamente d'accordo, chi non potrebbe non esserlo. Ma come vengono gestiti gli spazi vivibili aperti? In modo sregolato? Con la gente che pullula sulle strade fino alle 4 del mattino facendo baccano e non facendo dormire le persone? Questa è qualità della vita? No, no. Qualità della vita è spazi vivibili aperti, ma nella serenità, questo ce lo diciamo tutti, però lo sappiamo bene che non è così, lo sappiamo bene che non è così. Il presidente Locatelli ha affrontato nelle ultime settimane la questione con la polizia locale Granelli del problema immenso al parco della Martesana. Quello è un vero problema perché la gente perde non qualità della vita, salute, e non da adesso, ma da almeno 15 anni, perde salute. C'è gente che va via il venerdì quando se lo può permettere, naturalmente, il 95% non se lo può permettere, va via il venerdì e ritorna la domenica sera, perché non vive più quei 3 giorni, tremenda questa cosa, ma è così purtroppo. L'ultima questione, e poi chiudo, è la manutenzione come elemento strategico, purtroppo in città manca la manutenzione, ce ne rendiamo conto dalle transenne disseminate in ogni luogo del NUIR, che ormai è diventato un elemento architettonico della nostra zona, per non dire della città, se ne vedono in tutti gli angoli, una cosa incredibile. Altre 2 questioni piccole, ma credetemi, di grande rilevanza, segnale di mancanza di manutenzione, sono le bocche di lupo che non vengono manutenute. Quando arrivano 2 gocce in città, la città è allagata. Primo segnale. Il secondo sono i pozzetti sistematicamente rotti. Vuol dire che i pozzetti non comunicano. Quando si chiede all'AMSA di andare a pulire i pozzetti, ti dicono: mi dispiace, caro Nava, ma quel pozzetto lì non ha visto che c'è la croce su. Sai cosa vuol dire quella croce? Vuol dire che quella conduttura è inesistente sotto. Ma sa da quando è inesistente? Da 10 anni, da 15 anni a questa parte. Ma viva Dio! Ma cioè, se uno sa che non funziona un drenaggio dell'acqua, dopo 1, 2, 3, 4 anni lo dovrà metterci mano o no? Secondo me sembra abominevole questa cosa. Grazie.
Grazie, consigliere Nava. Prego, presidente Locatelli.
Grazie Presidente, mi permetto di partire dall'ultimo intervento. Sul tema degli spazi vivibili aperti sono assolutamente d'accordo, la sfida è come gestire questi spazi. Sappiamo che è una sfida difficile perché ci siamo trovati tutti a gestire queste situazioni, ci siamo trovati di fronte tutti a una certa età nel gestire questo tipo di situazioni, anche adottando differenti tipi di soluzione, perché le soluzioni che vengono messe in campo sono state diverse a seconda delle amministrazioni. I risultati spesso però sono, non dico fallimentari, perché non mi sento di dire che sono fallimentari, però sicuramente non riescono a esaurire e a risolvere definitivamente il problema. Vediamo il tema del Parco Martesana, che adesso non so esattamente quanti anni fa è stato recintato su un lato e però viene costantemente rotta la recinzione. E non che non viene sistemata, ma viene costantemente rotta. Quindi quel tipo di soluzione non è stato sufficiente. Forse è stato utile, forse visto dopo non sarebbe stato utile, non lo so. Sicuramente però non funziona. Questo è un dato di fatto. Tenere aperti i cancelli, chiusi i cancelli, non ha funzionato. Quindi sì, c'è un problema di come gestire questi spazi e penso che la risposta, cioè insomma leggere come sia stata portata la necessità di aumento di personale non solo da parte della polizia locale ma anche da parte dei carabinieri, vuol dire che c'è un'attenzione in questa direzione nel cercare di tenere più presidiati i luoghi, quindi sì, sono d'accordo che gli spazi devono essere controllati. È assolutamente vero, quando parliamo di spazi vissuti e vivibili è questo, li vogliamo vissuti ma devono essere resi vivibili, significa che devono essere presidiati, devono essere controllati, perché quello che dice il consigliere Nava è assolutamente giusto. La nostra direzione non è quella di andare a chiudere, a recintare i luoghi o almeno non fare solo quello, però ovviamente c'è la sfida aperta di come gestire dei luoghi, quindi assolutamente sì. Sul tema del decentramento mi sento di essere un po' meno allineato, nel senso che meno autonomia non lo so, io sono non da oggi ma un po' da sempre sostenitore del fatto che non bisogna ricreare 9 piccoli comuni, ma si può trovare bisogna trovare un modo in cui il comune, il municipio riesce a portare le proprie istanze all'interno della programmazione comunale. Vediamo l'esempio della manutenzione del verde, non è che noi abbiamo il bilancio nostro, significa che il bilancio è sempre unico, ma all'interno di quel bilancio si è deciso che una quota degli interventi vengono decisi dal municipio. Ecco, questo penso che sia un esempio molto funzionale che andrebbe esteso. Pensiamo alla manutenzione strade, pensiamo a diversi interventi. Sulla manutenzione scolastica mi sento dire che quasi c'è meno indirizzo politico, nel senso che se un edificio è ammalorato, indipendentemente che sia casa mia o casa tua, ecco. Però su alcuni ambiti è importante avere questo tipo di influenza e quindi penso che in questa direzione si stia muovendo un po' tutta l'amministrazione, quindi io sul tema del meno autonomia non sono così d'accordo, almeno penso che il ruolo sia far sì che le nostre istanze trovino una risposta e non per forza questa risposta deve essere trovata dando più autonomia e più indipendenza da parte del municipio, perché significa anche avere oneri maggiori a livello di personale, a livello di pratiche, quindi su questo c'è un'opinione divergente, però sicuramente il tema del decentramento, di far contare di più i municipi è un tema assolutamente condiviso, così come condivido totalmente il tema della manutenzione. Appunto, si è parlato negli anni scorsi si è passato il tema della manutenzione scolastica a MM proprio per questo, per far sì che ci sia una risposta più puntuale, più immediata ai problemi. Si sta facendo lo stesso tipo di percorso per la manutenzione del verde, proprio per trovare qualcuno che risponda in maniera più puntuale e più efficiente ai problemi. Sul tema della manutenzione delle strade, che è l'attenzione principale che ha posto il consigliere Nava, c'è bisogno di più manutenzione, assolutamente sì, più manutenzione ordinaria e non solo quella straordinaria. Rubo un altro minuto per rispondere invece a quelle che sono le questioni sollevate soprattutto dal consigliere Lepore. Allora, diciamo che poi ovviamente rispondere, scriverà la sua mail domani come ha anticipato e gli si verrà predisposta una risposta più puntuale di quello che posso fare io adesso. Sicuramente quello che posso dire è che le linee di indirizzo sul percorso e sulle azioni che voleva portare avanti questa amministrazione di un municipio erano state riportate già nel documento di dicembre, nel DUP di dicembre, quindi l'indirizzo lì è stato espresso e penso fosse anche abbastanza chiaro, quindi non è che non ci fosse un indirizzo politico rispetto all'uso delle risorse. Quindi questo mi sento di dire in questa sede per adesso, poi ovviamente verrà predisposta una risposta più puntuale anche in base alla mail che verrà inviata. Non so, rispetto alla cordialità, nel senso mi sembrava corretto riconoscere non so come dirla, un'attenzione, una richiesta da parte del consigliere Lepore, nel senso che nel momento in cui lo stiamo discutendo mi è sembrato doveroso riconoscerlo, non so quale sia stato il problema esattamente, però mi è sembrato dovuto e quindi l'ho fatto. Mi spiace continuare a sentire di un'umiliazione, una mancanza di dialogo, un non ascolto della minoranza. Io noto solo che in questi primi 6 mesi di mandato abbiamo fatto più commissioni di quante sono state fatte nel primo anno dello scorso mandato, o forse anche di più. Quindi penso che l'attenzione al dialogo all'interno di quest'aula ci sia, la voglia di confronto all'interno di quest'aula ci sia, penso, da parte di tutti. E quindi onestamente continuare a parlare di umiliazione, non capisco esattamente in che cosa consista, ma forse è una mia mancanza. Spero che il Consiglio e le commissioni continuino a lavorare e continuino a produrre documenti, a produrre confronto, idee, perché è necessario, e perché la Giunta è vero che deve eseguire, potrebbe lavorare in autonomia, ma penso che sia molto più importante, molto più costruttivo far sì che i percorsi vengano condivisi anche all'interno delle commissioni. Quindi io mi auguro che il lavoro possa proseguire in questa direzione. Ovviamente non dipende solo da me, però è l'auspicio, ma è quello che si sta vedendo e che si è visto in questi primi mesi. Grazie.
Grazie Presidente Locatelli. Consigliera De Leide.
Grazie, sono una breve specifica, visto che si è parlato anche di capigruppo e di DPS. Nel momento in cui abbiamo discusso su, appunto, sollecitazione del consigliere Lepore, il tema del DPS, in realtà la risposta io l'avevo data per quello che era il mio sentire, nel senso che è vero che il DUP è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione, ma noi non abbiamo un bilancio di previsione municipale. Quindi che poi in un futuro questo si possa rivedere anche in un'ottica di dare più potere ai municipi, poi su questo, sul decentramento si ragionerà come meglio si crede, ma in realtà la struttura non è quella di un piccolo comune in questo momento, tant'è vero che la parte economica è stata trattata nel DUP, il DPS è la parte strategica, politica, perciò sicuramente è giusto per completezza, anche perché abbiamo avuto risposta in questo, trattarlo e discuterlo, però l'indirizzo economico è stato dato in altra sede con approvazione di consiglio, ma tant'è vero che anche nei comuni il DPS, per dire, non passa sotto il lavoro del revisore dei conti, però ci passa al DUP. Quindi forse in capigruppo questo è stato poco chiaro, mi spiace, perché non era mia intenzione non dar risposte, però questa è la mia posizione e è ancora questa. Grazie.
Grazie consigliera De Leide. Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto. Consigliera Ragazzoni, prego, può intervenire in discussione.
Ecco, scusate. Io volevo collegarmi un attimo a quello che ha detto il presidente Locatelli in seguito alla dichiarazione di Nava. Forse per voi, cioè, come ultima arrivata, mi permetto di dire che invece l'atteggiamento che riscontro da quando sono arrivata è assolutamente veramente difficoltoso da parte nostra, e confermo quello che ha detto assolutamente Nava, e che c'è un atteggiamento di ostruzionismo nei nostri confronti tale da non permettere a un'ultima persona come me arrivata anche spesso di poter dire la propria, perché comunque noto un atteggiamento come altezzoso rispetto a noi, parlo a livello politico, poi fuori il saluto, l'educazione è un'altra cosa, ci mancherebbe, e devo dire che da quando l'ho fatto notare l'atteggiamento è sicuramente cambiato, però a livello politico, per il motivo per il quale sono qua, io confermo assolutamente quello che ha detto Nava e chiedo al Presidente di magari accorgersene anche lui, quando invece comunque ogni cosa che diciamo io ho notato che è a prescindere, c'è il no sempre, e quindi anche noi ultimi arrivati facciamo fatica magari a volte a fare una piccola mozione o magari a dire qualcosa anche che potrebbe essere utile per tutti. Scusate se mi sono permessa.
Grazie consigliere Gazzoni. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto, prego.
Sì, grazie Presidente. Noi voteremo contrari a questo documento e mi prendo questi pochi minuti anche per dare dei chiarimenti al Presidente Locatelli per quanto riguarda il discorso di quello che definivo come arroganza istituzionale. È chiaro che l'arroganza istituzionale non si tratta del convocare o meno le commissioni, poi potremmo entrare anche nello strumento del fatto che le commissioni online sono più facili da convocare, tanto è vero che quando non si convocano più online sono molte meno e quindi equiparate agli scorsi mandati, ma non è questa la tematica. Quello che io reputo arroganza istituzionale è bocciare una mozione che tratta di riunioni, ad esempio in remoto, anche dopo diciamo lo stato di emergenza, e poi ridursi a doverlo discutere a livello istituzionale come se fosse di vostra spontanea volontà, o chiedere che vengano convocate delle commissioni su tematiche dove l'opposizione non può fare altro che fare mozioni, e quindi dice no, convocheremo delle commissioni, quindi te la bocciamo, ma poi non le convochiamo e quindi poi dopo rimani col cerino in mano. Questa è arroganza istituzionale. Questa arroganza istituzionale è presente in tante sfaccettature. Solazzo chiede di rispettare i tempi al Presidente del Consiglio, lo chiede per tempo, io gli ho anche dato del fesso, dico la verità, perché poteva farlo all'ultimo momento e impedire la trattazione del Consiglio. Invece cosa ha fatto? L'ha fatto per tempo affinché il Presidente del Consiglio potesse riconvocare su via Padova, e invece no. Allora a quel punto, allora sapete cosa facciamo? Allora si discute in giunta. Questa è arroganza istituzionale, perché si poteva convocare un consiglio di urgenza in un giorno, stesso effetto, e invece è stato crocifisso un ragazzo alla prima esperienza che si è guardato il regolamento e ha fatto, la prima esperienza ma ha preso una caterva di voti, però chiaramente ha esercitato il suo diritto, e invece no, è stato messo lì in un angolo e quindi è colpa sua che non abbiamo discusso via Padova in consiglio, quando invece è stata ampiamente sviscerata dal Presidente Fonti in tre commissioni. Questa è l'arroganza istituzionale che ci porta oggi a votare contrariamente, perché non analizziamo il testo, analizziamo il modo, ed è fondamentale il modo. Il modo è fondamentale, è stato fondamentale, e questa arroganza, Presidente Locatelli, non la valuto su quante commissioni la sua maggioranza ha più o meno convocato. Me ne do il merito, state lavorando molto bene voi, Presidenti di Commissione, ma il metro è un altro. Grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Consigliere Candy, prego.
Grazie, Presidente. Allora, invece noi nel merito voteremo a favore, e ci sono numerose cose interessanti in questo documento. Per quanto mi riguarda, per esempio, la parte sugli spazi è interessante, è stata forse capita fino a un certo punto, perché non si parla solo di spazi all'aperto o di luoghi all'aperto, ma anche dei luoghi proprio nostri, del municipio, che adesso hanno una certa difficoltà di accesso per le associazioni. Facilitando questo tipo di accesso, rendendolo più semplice, avremo un grande ritorno per le associazioni, per i cittadini, per le iniziative. Ovviamente sempre nella speranza che gli spazi aumentino. Per quanto riguarda invece questo clima un po' che l'opposizione dice che c'è di contrapposizione, io noto due binari. Cioè nelle commissioni, io non parlo di numero ma di qualità delle commissioni, vedo un dialogo molto aperto in quasi tutte le commissioni, ho visto un ottimo dialogo. Vedo molta più contrapposizione in altri ambiti, come nella conferenza di capigruppo, per esempio molto spesso ci sono contrapposizioni forti, e queste arrivano anche qui in consiglio. E auspico che lavoreremo meglio in questo senso, però ecco, io non penso che ci sia da parte nostra una volontà soprattutto di non invogliare i neoeletti a partecipare attivamente. Da parte mia come commissione lo dico sinceramente, vedo molti giovani che hanno voglia di fare da tutte e due le parti. Io mi sento ormai un non giovane, E quindi insomma cerchiamo di mettere tutte e due un pochino di impegno in più anche per arrivare a dei risultati concreti per i cittadini. Io solo questo chiedo, poi ovviamente ognuno ha le sue priorità politiche e lo sappiamo, la sua agenda politica, però su certe cose come per esempio la manutenzione l'abbiamo trovata tutte e due un punto molto interessante, perché i cittadini la sentono molto e quindi lavoriamoci insieme. Poi ovviamente ognuno avrà le sue soluzioni. E in commissione continuiamo, anzi aumentiamo questo clima di dialogo, sperando che poi arrivi anche nell'aula. Grazie.
Grazie consigliere Candy. Consigliere Solato.
Ci siamo? Grazie Presidente. Volevo intervenire per dichiarazione di voto, ma nel frattempo sono stato anche citato in mezzo anche dall'amico collega Sorrentino, che ringrazio, ma Presidente, le ricordo e la invito a fare il suo lavoro, perché se non vado errando i consiglieri quando parlano devono rivolgersi all'aula e devono rivolgersi a lei, quindi se i colleghi hanno qualcosa da dire sono certo che possono dirmelo in altre occasioni, ma sicuramente ringrazio il collega Sorrentino che è sempre sul pezzo, tranne questa volta, perché comunque le garantisco Presidente che gli avrei contestato comunque la convocazione, perché non sussistevano i presupposti per la convocazione d'urgenza. Detto questo, ci sarebbe tanto da dire su quello che appunto è stato detto dal consigliere Sorrentino riguardo all'atteggiamento della maggioranza. Se volete anche aggiungo carne sul fuoco, perché per esempio la prima cosa che mi viene in mente, Presidente, io ho una mozione presentata, vado a memoria, spero di non sbagliare, il 28 gennaio e ad oggi, 26 aprile, non è ancora stata, ma non dico discussa, chiedevo semplicemente che fosse mantenuto l'ordine, invece non solo non è stato mantenuto l'ordine, è stata addirittura posticipata, è stata messa da lei, le chiederei poi anche qualche motivazione, è stata messa in basso, è stata anche scalata, è stata convocata una commissione nel frattempo sullo stesso oggetto e non si è discusso della mia mozione. Con che faccia cercate una collaborazione da parte della opposizione se questi sono i presupposti? 28 gennaio, non si è degnato nessuno di fare una chiamata, un messaggio, una mail, un piccione viaggiatore per dire: guarda Edoardo, questa mozione fa schifo, non la accogliamo, ne discutiamo ma la bocciamo, ma quantomeno discutiamola. Questa è l'arroganza di questa maggioranza. Non vi sentite neanche in dovere di dare una dignità politica al lavoro delle opposizioni. Detto questo, comunque taglio corto con la dichiarazione di voto del gruppo Lega, perché ci sarebbe veramente un capitolo ad aprire su questa delibera, ma per svariate ragioni di divergenze, di idee politiche, nonostante su alcune cose si possa trovare un accordo su quanto ho scritto, ma facendo una valutazione complessiva sulla delibera il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Grazie consigliere Solazzo. Se non ci sono ulteriori interventi apriamo la votazione. Votazione aperta, grazie. Chiudo la votazione. Favorevoli 16, contrari 10, astenuti 0. Il Consiglio approva. Apriamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Votazione aperta per l'immediata eseguibilità. Chiudo la votazione. Favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0. Non hanno espresso il voto 10 consiglieri. Il Consiglio approva. Mettiamo ora in discussione il punto 3 all'ordine del giorno, criteri per il riparto dei fondi del diritto allo studio per il 2022. Consigliere Preziati, prego.
Grazie Presidente. Sì, allora adesso passiamo alla delibera sui criteri di riparto dei fondi del diritto allo studio. Io non vorrei entrare nella polemica sollevata dal consigliere Sorrentino, anche se reputo che le responsabilità per le quali siamo a fine aprile a discutere una delibera pronta dal 9 di marzo siano di altri e non della maggioranza, nel senso che non siamo riusciti a deliberarla fino ad ora, ma comunque non voglio entrare in questa polemica. Siamo finalmente arrivati alla discussione di questa delibera, per cui vorrei
prego consigliere Preziati,
per cui vado a illustrarvela brevemente. Allora, sostanzialmente anche quest'anno, come nei precedenti anni, negli ultimi due anni è stato deciso di togliere, di eliminare la quota destinata esclusivamente ai progetti. Questo perché per le scuole è più difficoltoso in regime COVID portare avanti dei progetti educativi. E di destinare quindi tutta la quota di 268.000 euro che il documento unico di programmazione riserva il diritto allo studio alla quota pro capite. Un secondo criterio che è stato individuato è quello di mantenere il peso maggiore che anche negli precedenti anni avevano gli ordini inferiori, soprattutto l'infanzia, però di cercare di riequilibrare un pochino questo peso che ogni ordine ha. Infatti era eccessivamente squilibrato nei confronti della secondaria di primo grado, scusate, le vecchie medie e le superiori. E in ultimo è stato deciso di comunque salvare la possibilità di spendere questi fondi per i progetti, nel senso che se le scuole, qualora volessero, possono farlo, ed è stato reso esplicito nella delibera l'ammissibilità di tale spesa. Adesso vi dico brevemente, cioè ve li leggo i criteri. Allora, la prima parte è denominata pro capite ed è il 52% delle intere risorse. Poi c'è una quota del 30% degli studenti definiti BES, quindi bisogni educativi speciali, che sono studenti disabili con disturbi evolutivi specifici o condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Gli studenti CNE, e a questa quota va il 30%. Gli studenti CNI, cioè cittadinanza non italiana, l'11%, il 5% alle scuole comunali, e il 2% alle scuole classificate come a rischio. Nella prima voce, cioè quella pro capite, praticamente si è pensato, proseguendo la strada intrapresa anche delle scorse versioni dei criteri, di dare un peso ponderale maggiore o minore a seconda dell'ordine e grado di istruzione. Quindi per ogni bambino iscritto in una scuola dell'infanzia sostanzialmente viene dato un peso ponderale di 7, di 4 alla primaria, di 4 alla secondaria di primo grado e poi di 1 sia alla secondaria di secondo grado che alle realtà particolari. Considerate che, come dicevo prima, precedentemente l'infanzia era molto 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 superiore, cioè prendeva quasi 18 volte di una scuola superiore. Adesso abbiamo cercato di riequilibrare un pochino. Tutte le altre voci invece sono divise non con questo peso ponderale, ma diciamo uno vale uno. Quindi la quota BES, la quota CNI e chiaramente scuole comunali e quelle classificate a rischio, che non sono pro capite chiaramente. Poi le raccomandazioni che già le ho più o meno riassunte, ma comunque si possono utilizzare questi fondi per l'acquisto di materiali e strumenti didattici, come è solito, con un'attenzione specifica all'integrazione di situazioni di disagio e svantaggio variamente declinate o dedicate a percorsi educativi innovativi, oppure a progetti educativi che mirino all'arricchimento del bagaglio personale degli alunni, in particolare riguardanti l'educazione civica in tutte le sue declinazioni e o riguardanti la salute e il benessere. Le spese devono essere preferibilmente concordate naturalmente con il collegio dei docenti e rendicontate tempestivamente al municipio. E poi abbiamo lasciato una voce che era delle scorse delibere che abbiamo reputato di lasciare. Il municipio 2 ritiene opportuno invitare le autonomie scolastiche ad attivare tutte le modalità atte a sostenere le famiglie che potrebbero trovarsi in difficoltà per partecipazione alle attività scolastiche, che prevedono un contributo economico, come ad esempio l'istituzione di un fondo di solidarietà d'istituto. Ecco, questi sono i criteri che stabilisce questa delibera, e naturalmente la delibera è di approvare queste linee di indirizzo e di dichiararla immediatamente eseguibile. Grazie.
Grazie Presidente Preziati. Ci sono interventi in discussione generale o proseguo con le dichiarazioni di voto? Consigliere Lepore, prego.
Grazie Presidente. Nell'intervenire sulla proposta di delibera devo riconoscere che nella situazione particolare che ha attraversato l'anno scolastico in corso, quindi le criticità relative all'emergenza pandemica hanno fatto sì che, come per lo scorso anno, gli ultimi due anni, si accantonasse l'utilizzo della quota progetto. Quindi da questo punto di vista ci riconosciamo in questa scelta, riservando, lo faremo poi magari anche attraverso la discussione degli emendamenti, di valutare, visto il termine della fase pandemica, magari già prima dell'estate a livello di commissione, come individuare e quale quota più o meno individuare sull'anno scolastico 2022-2023 per dare modo eventualmente alla ripresa o prima della ripresa di conoscere già l'intendimento del municipio. E altresì, quindi la seconda considerazione che faccio, invece di natura economica, perché qua chiedo per lo più al Presidente Locatelli perché non c'è stato modo di discuterlo neanche nella commissione specifica di quella bilancio, la scelta della maggioranza comunale e municipale in relazione al diritto allo studio, e cioè la non contrazione dell'importo alla luce del bilancio di previsione che in queste ore inizierà in giunta comunale ad essere abbozzato. Già negli anni precedenti siamo trovati a avere delle compressioni sul bilancio di municipio, lo ricordo perché fui il promotore a non toccare il diritto allo studio, cosa poi quasi tutti i municipi hanno scelto nella loro autonomia di non contrarlo, malgrado le minori entrate in spesa corrente. Sarebbe opportuno avere un ragguaglio anche da questo punto di vista, perché parlare del 52% di pro capite senza conoscere il valore assoluto, dando per scontato che sia il medesimo, non è lo stesso se i 270.000 euro diventassero di meno. Di più non credo, ma spero rimangano inalterati, quindi vorrei che ci fosse un impegno politico, che non c'è in questa delibera, ma che ci può essere in uno strumento successivo eventualmente, nel caso ci fossero delle contrazioni, ad allocarle sulle altre voci, non al diritto allo studio, perché questo poi ci scappa di mano. La considerazione poi di merito, che sta anche alla luce degli emendamenti, sulle ripartizioni e un diverso equilibrio delle percentuali, il tempo è molto, molto ristretto, quindi lo farò poi attraverso gli emendamenti, è che non è sufficiente parlare di percentuale se non è riferita al valore assoluto. Faccio un esempio sbagliato, ma per rendere l'idea. Riconoscere gli studenti cittadinanza italiana l'11% senza sapere quanti sono significa poco, perché se fossero uno avrebbe l'11% un ragazzo di tutto il bilancio del municipio, mentre il 50 capite diviso 25.000 studenti equivarrebbe allo 0,001 dell'altro 11%, quindi un'indicazione anche spannometrica, perché ritengo che il municipio abbia già acquisito i dati che stanno alla base di questa valutazione, non a valle, sempre quel meccanismo, è opportuno, soprattutto vi sono le differenze, cioè se i cittadini, cittadinanza italiana, sono aumentati in maniera proporzionale all'aumento percentuale, è diverso da aumentare una percentuale mantenendo i numeri dello scorso anno, perché un pro capite relativo a una voce, seppur marginale, può valere molto di più rispetto al pro capite generale che si spalma e si aggiunge, nel senso che un ragazzo riceve prima il pro capite in aggiunta a un 11% di qualcosa che è molto grande, potrebbe essere molto grande. Senza questi numeri che stanno alla base della valutazione di metodo delle percentuali diventa difficile dare un giudizio obiettivo, quindi questo per spiegare il perché di alcuni emendamenti che ritenevano queste variazioni magari corrette ma non supportate da una base scientifica con i conti, con i numeri.
Grazie consigliere De Poli.
Non ho neanche la voce, quindi ho terminato, grazie.
Grazie. Consigliere Sorrentino, prego.
Sì, grazie, grazie Presidente. Ho presentato insieme al mio gruppo alcuni emendamenti, non colgo chiaramente la provocazione, preferisco, perché non ritengo che debba essere, diciamo, accusato di ostruzionismo un gruppo che presenta meno di 10 emendamenti su una tematica così importante. Le tematiche sono chiaramente divisive e sappiamo non sono ostruzionistici, sono fondati e consapevoli del fatto che incontreranno delle differenze importanti con l'attuale maggioranza, ma non per questo ci vogliamo sottrarre dalla discussione. La tematica invece preferirei, perlomeno in questa fase di discussione dell'argomento, che si incentrasse sulle modalità. L'attenuante del siamo stati eletti a ottobre anziché a giugno, secondo me non regge. E vi dico che non regge perché i fondi per il Natale li abbiamo stanziati entro Natale. Addirittura i fondi del 25 aprile li abbiamo stanziati entro il 25 aprile. La scuola è venuta dopo, non ne faccio una colpa di commissione perché so benissimo come funziona e nonostante la provocazione non ne faccio una colpa al Preziati, però al Presidente Preziati, però è importante ed è politicamente rilevante percepire comunque il disinteresse nelle tempistiche, cioè nel senso che le priorità, e ci sono numerose sollecitazioni da parte mia anche nella conferenza dei presidenti, la priorità a mio parere doveva essere lo studio, i ragazzi più che lo studio, e questo è anche il motivo di molti emendamenti che poi, entrando appunto nel tema specifico, ripeto, incontreranno differenze, ma le differenze ben vengano. La tematica è che l'abbiamo presa sotto gamba, abbiamo dato altre priorità e non è mai capitato un ritardo di questa tempistica. E ripeto, non è colpa di nessuno se le elezioni sono state fatte a ottobre, sono state fatte a ottobre e quindi ci muoviamo come delle persone elette a ottobre, quindi con delle scuole già iniziate, quindi con dei dati già raggiunti, e magari evitiamo una commissione su una tematica qualsiasi, anche una commissione su tematiche dell'opposizione, perché prima di tutto dobbiamo avere i nostri cittadini più deboli, e io direi che bambini e anziani fanno parte sicuramente dello scenario delle persone più deboli e fragili da tutelare. Non c'è stata questa volontà, chiaramente non è una volontà mancata personale, però strategica. So che ognuno di voi ha a cuore le scuole, ha a cuore chiaramente i nostri ragazzi e tutto, ma sarà umiliante avvisare i dirigenti a maggio, a 20 giorni lavorativi o scolastici dalla chiusura delle scuole, di come potranno spendere i loro soldi. Alcuni molto bravi e magari capaci dirigenti avranno già utilizzato escamotage tali per cui possono promettere degli stanziamenti consapevoli di ciò che avverrà. I dirigenti un po' meno bravi, ma soprattutto un po' meno scafati, un po' meno esperti, si troveranno in grande difficoltà, si saranno trovati in grande difficoltà, senza poter dare delle risposte, mi concedo qualche secondo, mi perdoni, senza poter dare delle risposte alle vere categorie deboli, perché non è una questione di destra o di sinistra. Ci saranno i genitori dei bambini disabili che avranno fatto delle richieste e noi non avremo dato delle risposte. Questo è importante, questo è importantissimo, e anche qui l'opposizione ha chiesto più volte di dare priorità su tutto rispetto a questo tema. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Presidente Locatelli, prego.
Sì, scusate, ma mi permetto di intervenire pur non avendo partecipato alle commissioni, perché la delega è della vicepresidente Curti e ha seguito lei tutto l'iter, ma mi sento in dovere di rispondere a quest'ultimo intervento, perché insinuare che qualche dirigente allora ha fatto in un modo e qualcun altro invece non ce l'ha fatta, io l'ho letto come se sembrasse che ci sia qualche contatto da parte di qualcuno con qualcun altro. Io l'ho letta così, quindi di fronte a questo mi permetto di dire che non c'è assolutamente questo tipo di rapporti, ma soprattutto, recuperando qualche delibera sul diritto allo studio, casualmente ho trovato quella del 2018, deliberata a inizio maggio. Quindi quando si dice, scusa,
silenzio.
Quando si dice, no, non è un disco rotto, perché quando si dice che in passato non si è mai fatto, quando basta recuperare qualche delibera passata e si vede che quella per l'anno 2017-2018 è stato deliberato a maggio 2018, allora non funziona. Allora è inutile attaccare. Riconosciamo il fatto che alcune delibere hanno bisogno di tempo per essere costruite e fine. Non c'è bisogno di attaccare, consigliere Sorrentino, perché certe difficoltà le condividiamo tutte quando siamo in maggioranza. E certi facili attacchi forse li condividiamo quando siamo in opposizione. Solo su questo mi permetto di intervenire, poi nel merito degli emendamenti si parlerà dopo. Grazie.
Consigliere Sorrentino, per fatto personale.
Sì, Presidente, per fatto personale. Non mi dilungo sull'ultima esamina del Presidente, ma mi riservo di contestarla chiaramente e poi scoprirà il perché nel merito. Non voglio essere frainteso, era facile non fraintendermi, però ci ha provato anche questa volta, Presidente. Voglio specificare, non ho detto che ci sono dei dirigenti che vi conoscono, che hanno informazioni prima da outsider. Sto dicendo che ci sono dirigenti scolastici forti di una consapevolezza e maturità organizzativa che magari hanno potuto prevedere che prima o dopo sarebbe arrivata e quindi si sono sentiti più tranquilli nel poter avviare degli stanziamenti o avviare dei progetti. Diversamente dei dirigenti magari più giovani e meno esperti della tematica hanno dovuto purtroppo sacrificare alcune iniziative. Questa è una specifica doverosa, ero stato chiaro prima ma voglio esserlo ancora di più. Non alludo a nessuna vostra fuga di notizie, anche perché stiamo parlando veramente del nulla in questo caso, e lungi da me accusarvi di questo.
Grazie, consigliere Sorrentino. Assessore Aprile, vuole intervenire? Grazie. Apriamo quindi la fase di presentazione degli emendamenti. Abbiamo un emendamento.
Sì, anche magari è un po' improprio, però io, tra le cose che ho detto, la mia preoccupazione, che era preliminare, capire, perché non abbiamo avuto in 6 mesi il tempo comprendo le difficoltà di bilancio, di capire su quale cifra in totale stiamo ragionando di dello studio, se quella storica o ci potrebbero essere delle contrazioni. So che è atipico chiederlo nella delibera, però se ci fosse una riduzione del 50% vorrei saperlo adesso e non leggerlo dai giornali, se è possibile. Ho chiesto questo alla Giunta ma non ho avuto riscontro, mi scusi sollecito, ma lo riconsidero dirimente anche sulla fase emendativa. Se c'è una risposta, se non c'è...
Grazie.
Sì, no, grazie. No, solo per dire che in questo momento non ci sono delle previsioni di modifica di questa cifra, quindi di questa cifra che è la cifra che abbiamo deliberato con il DUP di dicembre, adesso non me la ricordo esattamente, però si sta continuando a ragionare su quella senza previsione di modifica in questo momento, quindi chiedo scusa, non sono intervenuto, era perché non avevo degli aggiornamenti tali che mi potessero portare a dire che c'è una modifica della cifra in previsione.
Grazie. Allora apriamo la fase degli emendamenti con l'emendamento 1 Sorrentino Bortolotti soppressivo. Sorrentino, se vuole presentarlo. Prego, consigliere Sorrentino.
Sì, grazie Presidente. Fra tutti gli emendamenti questo è quello che temevo avesse il giudizio di inammissibilità, sinceramente, nel senso che non sono certo di ciò che sto dicendo dal punto di vista procedurale, o meglio, sto entrando nella definizione degli studenti BES. Per mia ignoranza non so se tale definizione è un acronimo, diciamo, previsto da una normativa superiore o è un acronimo comunale. Fosse di una normativa superiore è chiaro che non potrei, è mia ignoranza, lo dico da subito, non potrei emendarlo. Nel dubbio l'ho fatto, però fondamentalmente lo argomento, poi chiaramente mi presto alla sua di interpretazione o magari quella del direttore. Fra gli studenti BES chiaramente ci sono i disabili, i bambini e i ragazzi con disturbi evolutivi specifici, condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico. A mio parere la tematica e culturale offriva un ventaglio troppo interpretativo. Ripeto, non ne faccio una bandiera di confronto di questo emendamento, nello specifico dico ciò che abbiamo pensato, però mi presto chiaramente a un'interpretazione di inammissibilità. Qualora non ci fosse, chiederei venisse votata la soppressione di questa parte, proprio per non prestare interpretazioni troppo ampie, perché sono già state a mio parere ben dettagliate parlando da disabili e tutte le altre chiaramente categorie di ragazzi meno fortunati, e sicuramente la parte culturale a mio parere non li definisce nel meglio.
Grazie consigliere Sorrentino. Consigliere.
Sì, grazie. No, solo per fugare ogni dubbio, è una definizione ministeriale, BES, definito dal MIUR in questo modo.
Consigliere Sorrentino, prego.
Mi fido e quindi ritiro l'emendamento. In questo caso però sarebbe stato inammissibile, se non sbaglio. Cioè sarebbe stato da valutare inammissibile. Quindi chiedo per la prossima volta magari di averne... Cioè, mi fido di quanto sta dicendo il consigliere Preziati e lo ringrazio, ma la prossima volta gradirei venisse valutato nell'opportuna sede. Quindi lo ritiro, grazie.
Grazie a lei, consigliere Sorrentino. Passiamo quindi all'emendamento Sorrentino-Bortolotti, soppressivo 2. Consigliere Sorrentino, prego per l'illustrazione.
Grazie Presidente, anche questo emendamento avviene prima di entrare nel merito, perché poi il merito fondamentalmente sono i punti 1 e 2, ma è tramite una lettura della delibera. Trattasi di eliminare la dicitura fatta salva necessità di apportare eventuali modifiche, credo che le tempistiche ormai ci costringano all'impossibilità di questa, come dire, di questa clausola, perché fondamentalmente non mi dilungo e non mi ripeto sulle tempistiche che abbiamo scelto di affrontare, ma questa necessità di apportare eventuali modifiche si può essere interpretata in due modi. In una, a mio parere, è comunque presente anche senza essere citata, cioè quella della piccola autonomia, ma piccola, ma meno male che c'è, di ogni dirigente scolastico, oppure in quella dell'amministrativo, di poter fare eventuali modifiche nel corso del tempo e nel corso dell'anno scolastico a seconda delle vicissitudini. Se la prima, e chiaramente non può esserlo, perché anche se la cancellassimo non potremmo vietare al dirigente scolastico di, come dire, scegliere una o l'altra questione, invece se è la seconda, a mio parere non è più opportuna, perché trovandoci a maggio non abbiamo più nessun tipo di interpretazione possibile da rifare. Quindi, fatta salva la necessità di apportare eventuali modifiche, credo che alla data del maggio possa essere soppressa. Grazie.
Consigliere Preziati, prego.
Grazie. Ma allora, no, francamente, no, cioè, fatta salva la necessità di apportare eventuali modifiche, è riferito agli anni successivi, cioè c'è scritto relativamente all'anno scolastico in corso e successivi. Questi sono i criteri di ripartizione del diritto allo studio. Fatta salva la necessità di apportare ulteriori modifiche nei successivi anni, che peraltro io mi trovo d'accordo con quanto chiesto dal consigliere Lepore di fare una commissione, questa volta velocemente, per essere pronti l'anno prossimo in tempi più rapidi, a differenza di quest'anno e di tutti gli anni precedenti. E, per cui no, io lo salverei, anche perché questa comunque è una situazione di passaggio, cioè noi abbiamo rinunciato alla quota progetto perché in questo momento il bando per i progetti era difficoltoso per le scuole sostenerlo. Possiamo anche confermare questa scelta, altri municipi lo fanno, però invece secondo me dobbiamo invece rimetterli in discussione e decidere se fare ancora tutto pro capite oppure dividere nuovamente, come veniva fatto prima del Covid, una parte quota progetto e una parte pro capite, e in che modo. Quindi era in questo senso, per cui io invece lo manterrei. Grazie.
Grazie, consigliere Preziati. Se non ci sono altri interventi, apro la votazione. Ha finito la fase di installazione della votazione. Apro la votazione sull'emendamento Sorrentino Bertolotti soppressivo 2.
Sì.
Consiglieri, la votazione è aperta.
Ah, ok, quindi la prossima.
La votazione è aperta. Chiudo la votazione. Favorevoli 9, contrari 16. Non ha espresso il voto il consigliere Locanto, che non si è logato. Il consiglio respinge. Apriamo l'emendamento modificativo. Consiglieri, scusate. Approfittiamo che il sistema si sia ripreso per riprendere i nostri lavori. Emendamento Lepore, Bruschi, Colantuoni, Capobianco, Solazzo, Ragazzoni, modificativo 3. Consigliere Lepore, prego.
Sì, grazie. Allora, questo emendamento è la serie successiva. Rubo un minuto in più, ma chiedo attenzione perché è il punto di caduta, almeno dal nostro punto di vista politico, sulla delibera, cioè sui coefficienti ponderali. Innanzitutto, credo debbano essere modificati perché il numero degli studenti cambia per ogni ciclo, banalmente perché la primaria ha un ciclo di 5 anni rispetto alla secondaria di primo grado, che è 3 anni piuttosto che l'infanzia. E guardando i dati dello scorso anno, a fronte di 3.800 alunni infanzia e secondaria di primo grado, ce n'erano quasi 7.000 della primaria. Quindi mettere lo stesso coefficiente modifica gli importi alla scuola, perché il ciclo è 5 anni, ci sono 7.000 studenti a fronte di 3.008. Quindi la stessa coefficiente ponderale è una questione di matematica, va a modificare le ripartizioni. In più, come in una matrice, c'è anche la differenza tra primaria, secondaria di primo grado, infanzia e parzialmente secondaria, quindi la scuola dell'obbligo, che si vuole tutelare rispetto alle superiori degli ultimi anni. Se l'anno scorso i coefficienti storicamente negli ultimi 20 anni era 18-12 a 1, quindi riferito alla secondaria di primo grado, portarlo 4-1 vuol dire un incremento, il rapporto è 1-4 anziché 1-10, 1-12, vuol dire quadruplicare i fondi della secondaria di secondo grado delle superiori rispetto ai primi ordini, che il rapporto è 4%, 3-4% rispetto al 25%. Allora, non è chiaro questa ragione, perché in maniera aritmetica il coefficiente ponderale modifica questo rapporto, penalizzando in maniera oltremodo significativa la scuola elementare rispetto agli altri ordini e gradi. Quindi è questo il motivo per il quale andiamo a chiedere una rivalutazione diversa in funzione del numero reale degli studenti. Faccio l'esempio banale, realtà particolare, che non può andare sotto l'1 se no è 0, il ponderale deve partire, la base, non sono altro che CPA, cioè i corsi di alfabetizzazione per giovani, adulti e stranieri, e per raggiungere il diploma dell'obbligo e l'eventuale sezione ospedaliere. La sezione ospedaliera che avevamo noi, che era sul Fate Bene, valeva 20 ragazzi, quindi noi diamo l'1% delle risorse a 20 ragazzi e il 4% a tutti quelli che frequentano tutte le scuole elementari pubbliche paritarie. C'è uno squilibrio enorme, cioè l'aver modificato i coefficienti ponderali abbassandoli ai primi cicli rispetto all'ultimo crea questa discrepanza. Io non so se sia voluta, se sia una scelta, se è stata pesata o meno, non lo so. Invito a fare una riflessione al netto delle proposte emendative, quindi valutare se c'è bisogno anche di riflettere, di sospendere l'emendamento e farlo più avanti in maniera di non farlo cadere. Quindi è questa la ragione per cui sono stati formulati diversi emendamenti che apparentemente sono seriali, ma vanno in quella direzione, cioè chiedere di valutare diversamente questa modifica, perché guardando i numeri degli scorsi anni, quelli che ho a mia disposizione, mi segnalano questa possibilità aritmetica, che non è 1+1=2, non è che si scappa, che potrebbe invece avere dei risultati profondi sulle scuole. Quindi io mi sono fermato su questo per chiedere soprattutto alla maggioranza una valutazione, per poi procedere magari più celermente sugli emendamenti, e se serve disponibile anche, perché non ho avuto nessuna indicazione da parte della maggioranza, cioè dire condividiamo o non condividiamo, perché ha fatto l'emendamento. Cioè uno, normalmente uno chiede perché fai l'emendamento, ho un motivo. Adesso
consigliere Lepore, prego di concludere.
Va bene, io termino auspicando che da parte della maggioranza ci sia un'attenzione, come dimostrato in commissione, vediamo, spero anche in aula. Grazie.
Grazie consigliere Lepore. Presidente Preziati, prego.
Sì, grazie. Allora, è complesso spiegare, cioè è complesso per me parlare di pesi, di robe, però qui secondo me c'è un equivoco di fondo. Il consigliere Lepore si è riferito alle precedenti percentuali, che erano 18, 12 e adesso non ricordo le altre. Però c'è una grossa differenza, cioè quelle percentuali lì era il peso sul totale destinato alla quota pro capite, il 18% andava all'infanzia, il 12% alla primaria e poi al suo interno veniva diviso, a prescindere dal numero. Che, come giustamente ha detto il consigliere Lepore, vedeva le scuole dell'infanzia di gran lunga con minori alunni rispetto alla scuola primaria soprattutto, ma anche alla secondaria, che peraltro scontava una percentuale molto molto più bassa. La modifica che viene fatta in questa delibera corregge proprio questo punto, questa struttura, perché il peso ponderale non è più fisso, cioè io assegno il 18% a un ordine e il 12% a un altro, ma dà un peso a ogni singolo alunno, quindi si adatta al variare della situazione. Infatti i dati di quest'anno non ce li abbiamo ancora, però sui dati dell'anno scorso è stato fatto un lavoro molto molto complesso. I dati dell'anno scorso ce li avete tutti peraltro, perché sono stati condivisi, ma è stato fatto un lavoro molto molto certosino, io spero anche buono, proprio in questo senso, per cercare di equilibrare questa struttura. Tant'è che si è riusciti, grazie alla quota progetto che è stata destinata alla quota pro capite, a non togliere nulla a nessuno, cioè nessuna scuola va a perderci dei soldi, o comunque se ci sono delle perdite sono di veramente di poche decine di euro, ma vengono riequilibrati i compensi e quindi quella parte eccedente del 15% di quota progetto viene distribuita con un criterio migliore. Cioè l'aver cambiato i criteri e non assegnare una percentuale fissa all'ordine, ma dare un peso ponderale al singolo alunno, fa sì che le infanzie, la primarie, il consigliere Lepore esprime il timore che la primaria prendesse meno, le primarie prendono molto di più, proprio perché sono più numerose, quindi anche se hanno un peso ponderale leggermente sotto la scuola dell'infanzia, sono molto di più, ed è ogni alunno vale 12, è questo il punto. Quindi se ci sono 10.000 alunni, si dividerà 120.000 quote la scuola primaria, se ce ne sono 2.000 all'infanzia, 2.000 per 15, quindi viene mantenuta la differenza. Come no? Cioè, io non voglio addentrarmi in discussioni con lei, soprattutto di matematica, perché so che è ferrato, però è così, mi faccia finire. E questo è stato proprio il lavoro che abbiamo cercato di fare. E secondo me, cioè, mi stupisce, perché io invece l'emendamento, e mi scuso per non averla sentita, ha ragione, potevamo sentirci, ci chiariamo prima, però pensavo che si volesse tornare al metodo precedente, che invece penalizzava grandemente soprattutto la primaria e soprattutto la secondaria di primo grado. Adesso invece dal suo intervento io ho capito che la sua preoccupazione è questa, quindi in realtà stiamo andando in questa direzione, proprio perché è sul singolo alunno il peso ponderale e non più sull'ordine. Sulle realtà particolari adesso io non le so rispondere subito, però ci sono delle scuole che sono invece di centinaia di alunni nelle realtà particolari, Basta, mi fermerei qui. Quindi no, io sarei assolutamente contrario a questo emendamento per quello che ho cercato di argomentare. E di conseguenza anche sugli altri cambi, perché va a stravolgere completamente il tentativo di portare invece una maggiore equità nella divisione.
Grazie consigliere Preziati. Consigliere Lepore, prego.
Okay, grazie. No, sull'ordine dei lavori io concordo sulle parole del consigliere Preziati, tant'è che anch'io al primo momento ho compreso così, però mettendo i numeri il risultato non è questo, quindi io chiedo, se possibile, come ho chiesto prima, 5 minuti di sospensione in maniera da poter verificare, cioè, che quello che diciamo poi diventa così, perché io, come viene scritto, ho un'interpretazione diversa e mi sono accorto, poi magari sbaglio, però non mi è chiaro. Cioè, a me addirittura si riduce del 30% alla primaria, però essendo aritmetica, se è possibile sospendere 5 minuti, perché sono d'accordo sul principio, ma la declinazione, diciamo, è infelice, potrebbe essere infelice, quindi preferirei verificarla.
Va bene. Sospensione del consiglio per 5 minuti, grazie. Rientriamo alle 21:29. Consigliere Nava, può richiamare i consiglieri all'esterno, grazie. Possiamo riprendere posto? Consiglieri, possiamo riprendere, per favore? Ci sono dichiarazioni dopo la sospensione? Consigliere Lepore. Consigliere Lepore, prego.
Ho schiacciato due volte, no? La ringrazio della pausa che è servita a capire la ratio della formulazione, che è diversa rispetto allo scorso anno, ma sostanzialmente i parametri li mantiene inalterati, non avendo però tutti i valori assoluti. Cioè, mi fido di questo tipo di ripartizione anche non potendolo vedere poi in maniera puntuale, quindi non ho altro da aggiungere, ritenendo che comunque una formulazione magari diversa, seppur non così forte come la nostra, poteva essere fatta. Prendo per buono l'intervento, ma mantengo la parte emendativa, riservandomi poi un subemendamento successivo per correggere nella direzione che ho compreso la parte della ripartizione percentuale pro capite.
Quindi, se ho capito bene, passiamo in votazione?
Io ho finito l'intervento, poi non so se devo intervenire altre o dichiarazioni, non parlo per me.
Grazie, consigliere Repole. Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'emendamento 4-3, Lepore, Bruschi, Colantuoni. La votazione è aperta, prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 9, contrari 15, il Consiglio respinge. Apriamo la discussione sull'emendamento Lepore, Bruschi, Colantuoni, 4, modificativo. Consigliere Lepore, se vuole illustrarlo. Prego, consigliere Lepore.
L'orario tra il suo, o la lontananza siderale tra me e lei mi consenta, ci vuole qualche secondo di ritorno. Allora, il secondo emendamento sostanzialmente è analogo al primo, che quindi propone di una modifica dei pesi ponderali rispetto al punto 2 dell'allegato A, e cioè la ripartizione. Come? E quindi la ripartizione all'interno della quota pro capite. Vale sostanzialmente quello che ho detto prima, enfatizza un po' di più rispetto all'emendamento 3, quindi mi soffermo nell'intervento, perché cerca di aumentare la distribuzione delle risorse del diritto allo studio per la quota pro capite, soprattutto alle scuole dei ragazzi più giovani, i primi cicli, che sono quelli che sostanzialmente hanno anche sofferto maggiormente la didattica a distanza, le difficoltà magari dell'inserimento nei primi anni di vita nel ciclo scolastico, o le stesse corpo docente che ha una attenzione allo strumento tecnologico diverso da quello che può avere quello della scuola superiore, dove l'attica a distanza già sostanzialmente c'era, perché i dispositivi erano già presenti, al netto dei nuovi giovani che sono già nativi digitali, quindi conoscono i dispositivi già in pancia prima ancora di nascere, però le difficoltà di apprendimento sono maggiori. E quindi, pur riconoscendo nella tabella della proposta di delibera che sostanzialmente a regime può essere considerata corretta, e quindi tra uno o due anni, quando la situazione pandemica avrà terminato l'attenzione negativa che sui ragazzi arriva, ma almeno per quest'anno, che è ancora di transizione, che è stato coperto dal Covid fino a pochi giorni fa, riconoscere in maniera eccezionale sostanzialmente un addendum pari alla vecchia quota a progetto dedicato alla scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, può essere opportuno. Quindi, se l'anno prossimo la percentuale che viene proposta oggi è già da adesso condivisa, per quest'anno può essere una valorizzazione specifica data dalla difficoltà del caso. Cioè, che cosa vuol dire in sintesi? Che la quota aggiuntiva che non viene la quota parte relativa ai progetti che non c'è, la distribuiamo sui primi tre ordini, sui primi tre cicli, senza avvantaggiare le secondarie di secondo grado rispetto agli altri. Quindi ritengo questo emendamento, in una situazione particolare e transitoria, nella piena legittimità e importanza di essere discusso e votato favorevolmente dall'Aula. Grazie.
Grazie. Consigliere Preziati, prego.
Grazie. Ma allora, io credo che la delibera già vada in questa direzione, nel senso che, come dicevamo prima e come abbiamo visto assieme al consigliere Lepore, la distribuzione della quota progetto e l'attenzione maggiore va alla scuola primaria, riequilibrando una situazione che invece la vedeva molto svantaggiata precedentemente. Credo che questi pesi ponderali proposti siano invece troppo alti, francamente, cioè dare 13 volte o 15 volte, 11 volte di più a un alunno dell'infanzia, della primaria, rispetto a una secondaria di secondo grado, credo che sia troppo distorsivo. E credo anche che non solo i bambini dell'infanzia o delle primaria abbiano, o della secondaria di primo grado, ai quali comunque si riserva un'attenzione, abbiano pagato questa situazione pandemica. Credo che l'abbiano pagata tutti, anche i ragazzi della secondaria di secondo grado. Andando a modificare i parametri in questo modo vuol dire dare veramente tanti soldi in meno alle superiori, che già non ne prendono molti rispetto agli altri ordini di grado del municipio, per cui secondo me è lodevole l'intento, ma è così, è veramente troppo punitivo nei confronti della scuola superiore, quindi a mio parere non migliorerebbe la delibera.
Grazie, consigliere Preziati. Consigliere Sorrentino, prego.
Sì, grazie Presidente. Io sto cercando di capire la ratio delle richieste dei colleghi Lepore, Bruschi, Colantuoni, Capobianco, Solazzo e Ragazzoni. Penso ci sia più una questione di fondo matematica, cioè manca una proporzione. È questo che poi fa variare tutta l'interpretazione di chi mi ha preceduto, quindi cioè, potrei non essere d'accordo alle percentuali, perché poi basta cambiare un numero, nessuno sarà d'accordo con tutti gli altri, però fondamentalmente ho capito la ratio dei due emendamenti che abbiamo appena discusso. Fondamentalmente mi sembra di capire che manchi proprio uno spazio, cioè è stato tolto a livello percentuale qualcosa dappertutto, forse non mi sono spiegato e non riesco a capire come torni, dico la verità, quindi non sono nella possibilità di votare questo emendamento, è una mia mancanza, però ci asterremo da questa votazione.
Grazie, consigliere Sorrentino. Dichiarazioni di voto? Consigliere Lepore, prego.
Sì, grazie. Noi voteremo a favore, primo perché l'abbiamo presentato l'emendamento, quindi. Il secondo, malgrado che il collega Sorrentino non abbia ben compreso, ma magari con la dichiarazione di voto posso aiutarlo a comprendere la ratio. Sostanzialmente la modifica del punto di vista dei coefficienti non cambia rispetto alla delibera dello scorso mandato, ma partendo dal nuovo mandato giustamente si potrebbero anche rivedere. Proprio perché siamo nell'ultimo anno dove, con gli scongiuri del caso, le scuole vivono la situazione pandemica, perché è terminato l'emergenza proprio in corrispondenza di questi giorni, quindi alla fine dell'anno scolastico, per il quale il diritto allo studio è in dichiarazione di voto, un minuto. Vabbè, siamo a favore. Non voglio rubare.
Grazie, consigliere Lepore. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, apro la votazione con la dovuta calma. Votazione aperta, prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 6, contrari 15, astenuti 3. Il Consiglio respinge. Poniamo adesso in discussione l'emendamento numero 5, modificativo, sempre consigliere Lepore. Prego.
Grazie. Allora, con questo emendamento si vuole modificare la percentuale del pro capite aumentandola dal 52 al 58% a discapito della quota CNI. Allora, se quello che valeva per gli altri emendamenti sostanzialmente sui numeri ci si è trovati, qua abbiamo un aumento della quota del CNI dal 7% all'11%, apparentemente senza una motivazione, a meno che non è stato reso noto il motivo. Quindi qua c'è una modifica sostanziale della delibera rispetto allo storico degli ultimi 10 anni, diciamo, da quando c'è questo meccanismo di più di 10 anni, del quale non ne comprendiamo la ragione. E a questo punto l'emendamento va a correggere riportando al meccanismo del pro capite la capienza di questa percentuale, che è quello più oggettivo che abbiamo a disposizione. Nel senso, ogni altro elemento ha una valenza discrezionale perché è rivolto a un numero minore di alunni, anzi addirittura sono aggiuntivi rispetto alle risorse pro capite, quindi andrebbero a premiare due volte la stessa categoria, che beneficerebbe sia del pro capite che di quella quota pro parte. Questo un po' stride con quello che poi è l'impianto generale, anche se non toccato direttamente dall'emendamento, dell'introduzione di questo coefficiente delle scuole comunali, che in maniera diretta, collocando in questo caso invece un 5%, va a privilegiare alcuni ragazzi rispetto ad altri in funzione della tipologia di scuola che frequentano, pur essendo costituzionalmente garantita, non il discorso delle scuole paritarie, mi sto riferendo a quelle che hanno sostanzialmente le medesime caratteristiche. Il diritto allo studio non dovrebbe, non deve distinguere tra un ragazzo che frequenta un ordine rispetto all'altro, anche perché se guardiamo in termini di costi, c'era una ricerca dell'Istat, quindi non mia, di 2-3 anni fa, che prevedeva un risparmio, perché il costo dell'istruzione è uno degli elementi portanti del PIL del paese, che non solo fa crescere il valore aggiunto del paese, ma una delle caratteristiche principali che in una democrazia come la nostra è un diritto inalienabile, quindi che va tutelato. Però in termini di costo di istruzione, un ragazzo che frequenta un anno di paritaria rispetto a un anno pubblico produce in maniera diretta nelle casse dello Stato un risparmio di 6.500 euro cada uno, in quanto la famiglia, nel momento in cui sceglie e ne ha la possibilità, una scuola paritaria, non esula, non fa in modo che questa non paghi più le tasse per il diritto all'istruzione, ma aggiunge risorse autonome per un diritto, andando a sgravare il costo che al pubblico ricade a tutti indistintamente, semplicemente perché è sostituito d'imposta. Quindi andare a enfatizzare una voce lo ritengo una forzatura nel diritto allo studio. Quindi, anche se non direttamente toccata dall'emendamento, se sui coefficienti ponderali c'è una condivisione di base, bipartisan, così non può essere sulle voci particolari, quindi adesso l'emendamento si riferiva al CNI perché non è argomentato, mi aspetto dei chiarimenti in maniera che ci si possa confrontare a riguardo eventualmente con una testazione differente. Grazie.
Grazie. Consigliere Sorrentino, prego.
Sì, grazie Presidente. Ho capito l'intervento del consigliere Lepore, però penso che si debba, cioè io proporrò un subemendamento allora, perché quanto ha detto è leggermente diverso dal documento che ha presentato, nel senso che questo, il suo documento propone di scendere dall'11 al 5 e passare quindi 52-58. Io invece splitterei a questo punto il primo punto, cioè la prima richiesta, con dall'11 all'8 e a questo punto prevedere anche le scuole comunali dal 5 al 2 per riequilibrare fondamentalmente le percentuali. Non so se mi sono spiegato. Quindi lascio lo stesso valore di modifica, ma lo splitto sui due argomenti differenti. Non ne faccio una mia battaglia, però è in linea con quanto ho appena detto, quindi presento un subemendamento.
Grazie, consigliere Sorrentino. Se non ci sono altri interventi, chiudiamo la discussione.
Grazie Presidente, io intervengo, prima ho illustrato l'emendamento, adesso intervengo. Intervengo mio malgrado, nel senso mi aspettavo da parte della maggioranza un intervento per capire se c'era un motivo. Cioè siamo passati da un 7% a un 11%, quindi un incremento superiore al 50% per una tipologia specifica, e un 4% su 268.000 euro sono 10.000 euro in più, e la ragione è un mistero. Mi auguro che all'interno della maggioranza ne abbiate dibattuto, però siccome la delibera la votiamo in consiglio, per onestà intellettuale mi sarei aspettato un riscontro. La scelta è perché? Perché non dal 7 passare al 2? Ogni percentuale vale, quindi io riconosco che sugli altri emendamenti c'è stato correttamente un'analisi e un'argomentazione, qua non c'è. E il fatto di non aver avuto un riscontro non aiuta, non contribuisce a un...
Grazie, la prego di concludere.
Parlo da solo, non si sente... Ok, va bene.
Grazie, consigliere De Porto. Se non ci sono altri interventi, appena si aggiorna il sistema, poniamo in votazione il subemendamento Sorrentino.
No, io intervengo sul subemendamento all'emendamento che... in linea di principio potrei accogliere, ma ritengo sia giusto dibattere per dare in modo anche alla maggioranza di esprimersi a riguardo, nel senso che lo ritengo corretto, in quanto porta il CNI sostanzialmente dall'11 all'8, riconosce un aumento rispetto allo scorso anno. Anche qua senza grandi argomentazioni, Sorrentino, ma diciamo più oculato rispetto all'altro, diminuendo la quota delle scuole comunali e aumentando il pro capite. Quindi a questo punto di vista l'intendimento è di condividerlo. Sarebbe opportuno una condivisione da parte di tutti, perché è più equilibrato. Sostanzialmente tutto ciò che noi appostiamo sul pro capite è più equo, linea di principio, non avendo una quota progetto, salvaguarda il CNI incrementandola di un 12% rispetto allo scorso anno, quindi un aumento in termini percentuali significativo. Colgo l'occasione per dire che questa valutazione sull'anno prossimo potrebbe essere una valutazione di merito su progetto, perché è giusto riconoscere dei fondi a categorie svantaggiate rispetto all'altro, è importante però avere poi un riscontro e una rendicontazione anche in termini oggettivi, cosa che una ripartizione percentuale non può dare, perché le scuole ricevono i soldi, che siano CNI, che siano quota disabile, piuttosto che pro capite, alla fine acquistano le stesse cose. Mentre la quota progetto, seppur difficile nella rendicontazione,
consigliere Lepore, grazie.
Questo emendamento aiuta a meglio interpretare sia l'intendimento della maggioranza che del sottoscritto dell'emendamento 5.
Se non ci sono ulteriori interventi, si prenoti, consigliere Sorrentino.
Sì, grazie Presidente. Non mi aspettavo venisse votato, sinceramente. Penso possa essere un punto di incontro, cioè una corretta modulazione. Una corretta modulazione di quello che è il prodotto dell'emendamento numero 5. Non mi ripeto, però in mancanza di risposta, secondo me, è la cosa migliore e ricalca un po' quelle che sono le richieste un po' di tutta l'opposizione. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Se non ci sono altri emendamenti, altri interventi, apro la.
Allora, nel confermare il voto a favore del subemendamento, ragguaglio il collega Sorrentino che stasera è un po' acceso nei nostri riguardi, ma ci sta, che non averlo accettato significa avere rispetto della maggioranza, perché può esprimersi, basta iscriversi, dire sì, no, ci piace per questo motivo, non va bene per questo motivo, come si è fatto in passato. Questo silenzio lo ritengo non corretto, e allora a questo punto andiamo al voto, perché dal subemendamento riusciamo a capire qual è l'approccio della maggioranza, se costruttivo come per gli emendamenti 3 o 4 o ideologico come si sta profilando per questo, in maniera che nella votazione rimanga traccia di una valutazione politica che, seppur sommessa, esiste ed è diversa dalla nostra. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, apro la votazione. Votazione aperta sul subemendamento Sorrentino, prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 9, contrari 15, il Consiglio respinge. Dichiarazione di voto sul provvedimento dell'emendamento Lepore, Bruschi, Colantuoni, non modificato. Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione. Votazione aperta. Chiudo la votazione. Favorevoli 9, contrari 15, astenuti 0. Il Consiglio respinge. Pongo ora in discussione l'emendamento modificativo numero 6, sempre Lepore. La consigliera Capobianco ha un foglio per lei. Ne posso dare lettura io? Nell'allegato A.
No, sull'ordine dei lavori chiedo se può posticiparlo in coda agli emendamenti, perché devo rileggerlo alla luce dei precedenti emendamenti, sulla sua, se mantenerlo o meno. Quindi se nessuno contrario chiedo cortesemente di votarlo in coda. Esatto, ai modificativi.
Se non ci sono pareri contrari.
Cambio d'ordine, però
grazie.
Diventa la qua.
Diventa dopo il 10. Va bene, accettato. Passiamo ora quindi all'emendamento Sorrentino Rocca Tagliata, modificativo 7. Consigliere Sorrentino, se lo vuole illustrare, grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, questo è il primo di alcuni emendamenti modificativi. Fondamentalmente in questo chiedo di modificare totalmente la tabella, portando gli studenti con cittadinanza con la percentuale dell'11% totalmente a favore di quella del capoverso precedente, quindi i BES. Questo per un motivo, perché a mio parere e a mio personale modo di vedere, la cittadinanza italiana non costituisce di per sé una differenza, soprattutto nei ragazzi. Abbiamo dei ragazzi nati in Italia che parlano italiano perfettamente e non hanno la cittadinanza in quanto non ce l'hanno i genitori. Non è un parametro che ho mai condiviso, sinceramente, nemmeno con le scorse amministrazioni, insomma, con le scorse delibere di giunta, mi ha visto molto contrariato. In questo caso la percentuale è anche maggiore. Fondamentalmente rischiamo di dare, cioè un parametro che è abbastanza sorpassato, mentre un tempo era un discrimine chiaro, era una diversificazione chiara quella dello studente con cittadinanza non italiana. Oggi di fatto, e per fortuna grazie alla nostra legge e al nostro diritto, non è più così. Quindi ripeto, ci sono migliaia di ragazzini di fatto a tutti gli effetti italiani, solamente in attesa, italiani negli usi, nei costumi e nelle capacità soprattutto di apprendimento della lingua, che attendono solamente il 18° anno di età per potersi svincolare dal nucleo familiare. Chiaramente quindi se la ratio, e a questo punto è appropriato il discrimine, è la cittadinanza, è una percentuale che a mio parere è un discrimine, è una ratio che a mio parere non è corretto e ormai contemporaneo. Lo trovo molto più giusto invece, al di fuori del discorso e culturale che contestavo, ma in generale nei bisogni educativi speciali, far affluire la maggior parte del nostro contributo, in quanto è lì veramente la fascia debole dei nostri ragazzi, o comunque in generale dell'apprendimento scolastico. Grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Altri interventi? Apro le dichiarazioni di voto. Consigliere Lepore, prego.
No, io intervengo dopo non aver sentito la maggioranza riguardo dell'emendamento di Sorrentino, che a questo punto ritengo abbia condiviso in linea di principio, poi magari politicamente non accettarlo. Io sono d'accordo su valorizzare i BES, che in termini percentuali ormai superano il DSA, il 10% degli studenti che frequentano, quindi è una voce importante. Una parte di essi vengono riconosciuti, c'è un percorso di riconoscimento, una parte non è identificata ma esistono, e i disturbi di apprendimento sono più diffusi di quello che noi possiamo immaginare o credere. Quindi io, per non discriminare però la quota degli studenti del CNI, che buttarla a zero sarebbe brutto, almeno qualcosa che dopo vada riconosciuto per coerenza con il passato, però il tempo è finito, le lascio il subemendamento che potrebbe migliorare il testo. Grazie.
Tendiamo la distribuzione del subemendamento.
Grazie, solo per chiedere come gruppo del Partito Democratico di non ricevere copia cartacea degli emendamenti, visto che su una cosa così breve ci sembra un po' uno spreco. Grazie.
Sì. Apriamo la discussione sul subemendamento, prego. Consigliere Lepore.
Io sull'ordine dei lavori chiedevo che prima di aprire discussione desse modo al proponente di illustrarlo. Ah, no, ha detto discussione. No, è il preliminare, però vabbè. Se mi dà il tempo, perché 38 secondi, non so. La proposta è di riconoscere l'attestazione che passa al 41%, quindi la proposta di Sorrentino ai BES migliorativa va bene, ma di ridurla leggermente, e cioè anziché il 41 lasciare il 39, riconoscendo comunque agli studenti con cittadinanza non italiana un 2%, auspicando che poi possa essere magari accettato dal proponente o essere condiviso, nel senso che azzerare la voce ci pare un po' troppo, ridimensionarla siamo d'accordo, e soprattutto perché si è scelto di allocarla agli studenti che hanno dei bisogni specifici, e viste le carenze delle scuole, credo che sia opportuno aumentare il più possibile questa voce, al netto della difficoltà poi di avere un'oggettiva rendicontazione che ci faccia capire quale valore aggiunto vogliamo dare a questa voce. Portarla a quasi un 40%, quindi il 39%, la proposta del subemendamento non solo la rende importante, ma la rende anche più facile da poter analizzare su un effettivo riscontro, perché rischiano di essere importi importanti.
Grazie, consigliere Lepore.
Beh, la ringrazio, se è d'accordo, voti a favore, facciamo prima così. L'aspetto sulla votazione, grazie.
Quando la distanza siderale mi farà arrivare il messaggio, vedremo di provvedere. Sorrentino, prego.
Sì, grazie Presidente. Se nessuno ha qualcosa in contrario, accolgo l'emendamento del collega.
Grazie, consigliere Sorrentino. Se non ci sono ulteriori, pongo in votazione il subemendamento come accolto in modifica dal proponente.
Sull'ordine dei lavori chiedo se siano previste o meno le dichiarazioni di voto. Grazie.
Prego.
Grazie. Voteremo a favore, ringraziando per l'accoglimento del subemendamento. Ritengo questo emendamento un'opportunità che il municipio, così il municipio ha, nel senso che politicamente la maggioranza mantiene una voce importante, che ritiene importante e qualificante, e valorizza in termini economici i BES, che sostanzialmente è una cosa buona e giusta, corretta, è un intendimento, un principio comune ormai da diversi anni, e una valorizzazione, visto che abbiamo diritto allo studio che aumenta risorse per tutti, perché non cogliere questa opportunità? E quindi ritengo che con l'accoglimento riusciremmo a dare una spinta su una categoria svantaggiata di nostri giovani con cittadini. Il tempo ormai è partito, ok, stavo già terminando, quindi ringrazio tutti per l'attenzione, e lei, il Presidente Pirano, ha l'opportunità di diminuire lo spazio siderale, o avvicinandosi al Consiglio, andando nel buco nero. Vedremo nella votazione. Noi siamo a favore.
Grazie, consigliere Lepore. Spero di non incontrarla nel buco nero. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, apro la votazione. Votazione aperta. Votazione, favorevoli 8, contrari 15, astenuti 1. Il consiglio respinge. Andiamo ora in presentazione e discussione dell'emendamento Sorrentino 8.
Sì, grazie Presidente. Allora, questo emendamento fondamentalmente invece rimodula le competenze delle prime tre parti della tabella. Un secondo solo, che ho il cellulare minuscolo. E praticamente tratta di portare scuola dell'infanzia da 7 a 5, quindi creando una differenza di 2 ripartendola sulle successive, quindi primaria e secondaria. Questo, come altri, sono emendamenti per favorire non solo la scuola dell'infanzia, che chiaramente ha anche un criterio di accettazione degli alunni e dei bambini differente da quelle che seguono, e di conseguenza vede anche fasce miste di reddito e fasce miste di competenza sui privati convenzionati, mentre mi sembrava più giusto ripartirlo sulla scuola realmente pubblica, in questo caso comunque di larga adesione, anche fosse paritaria. Quindi questo, come altri emendamenti, hanno questo criterio. Grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Se non ci sono altri interventi, apro le dichiarazioni di voto.
Allora, grazie Presidente, noi su questo emendamento non siamo d'accordo, nel senso che si abbassa il coefficiente dell'infanzia, ma alza nella stessa maniera sia quella della primaria che quella della media, mettendoli allo stesso parametro 5. Secondo me li valorizza troppo, anche perché le difficoltà oggettive su un'infanzia che ha aperto a momenti alterni, ma ha comunque cercato di funzionare. Riconosciamo che l'amministrazione comunale, la vice sindaco, è stata maestra nel trovare prontamente il personale per sopperire alle mancanze dovute al Covid, e quindi il delirio è aumentato in maniera esponenziale, ma i costi, indipendentemente dal numero di alunni frequentanti, ci sono stati, e quindi penalizzarli non ci convince, ragione per cui ci asteniamo sulla proposta di emendamento dei colleghi dei Fratelli d'Italia.
Grazie, consigliere. Apro la votazione. Consigliere Rocca Tagliata, consigliere Ragazzoni. Votazione chiusa, favorevoli 3, contrari 15, astenuti 6, il Consiglio respinge. Poniamo ora in discussione l'emendamento 9, Sorrentino Rocca Tagliata. Consigliere Sorrentino, prego.
Sì, grazie Presidente. In realtà i due emendamenti, questo per cui abbiamo aperto la discussione e il successivo, sono degli emendamenti che prevedono una riduzione delle richieste rispetto ai precedenti. La ratio era quella di portare maggior quota ai BES a diminuzione dei CNI. Deduco dall'orario e dall'atteggiamento della maggioranza, che ovviamente non critico, però chiaramente non è collaborativa, ritengo inutile prolungare oltremodo le tempistiche, quindi ritiro l'emendamento 9 e l'emendamento 10 concordatamente con i colleghi, quindi li ritiro formalmente, grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Apriamo la discussione sull'emendamento Lepore, Bruschi, Colantuoni, Capobianco, Solazzo, Ragazzoni, ex modificativo 6.
Sì, grazie, anch'io d'accordo con i colleghi di minoranza, ritiro l'emendamento, nell'auspicio che quantomeno nella dichiarazione di voto, seppur tardiva, un minimo di riscontro alle questioni poste, ce lo attendiamo. E quindi ci sembra inutile mantenere a questo punto l'emendamento per l'economia dei lavori e per il fatto che il diritto allo studio abbia comunque necessità di essere chiuso, pur avendo posizioni diverse su alcune questioni.
Grazie consigliere Lepore. Discussione e presentazione dell'emendamento Lepore aggiuntivo 11. Nel primo capoverso dell'allegato A aggiungere in coda quanto segue. In tal senso la Giunta, su indicazione... Prego, consigliere.
Allora, questo emendamento è l'ultimo rimane perché poi gli altri li ho ritirati. Non incide direttamente sulla delibera, però siccome non abbiamo la cognizione del bilancio, come è avvenuto in passato che abbiamo trovato 15.000 euro di economie, per cui non solo non abbiamo ridotto il diritto studio, ma abbiamo aumentato, quindi allocandole, in quel caso abbiamo acquistato del materiale, ma potrebbe essere a progetto, questa possibilità rimane, nel senso che se c'è una scelta, quando sarà chiuso il bilancio, di avere ulteriori risorse, la commissione istruttoria potrà proporre alla Giunta di aggiungere delle risorse per realizzare alcuni progetti educativi, quindi lascia un'opportunità che potrà essere colta solo dopo fine maggio, quando il bilancio comunale sarà approvato. Nulla toglie, nulla aggiunge la delibera, è un'opportunità, è un indirizzo che diamo sul fatto che la quota progetti, anche se non c'è, la riteniamo un elemento importante da discutere. Se è vero quanto detto all'inizio della discussione della delibera, che prima dell'estate ci potremmo aggiornare, può essere un proposito che ritengo possa essere colto. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie consigliere Lepore. Ci sono... Locatelli, prego.
Sì, grazie presidente. Su questo ammetto, a me non era chiarissimo l'intendimento, nel senso che non capivo se era un invito a utilizzare degli altri fondi per sostenere dei progetti all'interno delle scuole, perché questo, cioè, per come è scritto, è un invito a, cioè un invito, un auspicio più che condivisibile ad aumentare le risorse per i progetti, però noi nella delibera mettiamo la quota progetto a zero. È vero che lasciamo, a me non era chiarissimo in che modo si va a innestare all'interno della delibera, lo ammetto, è un emendamento che a me non era chiarissimo, nel senso che appunto non capivo se voleva andare ad aggiungere, diciamo così, un invito ad aggiungere delle risorse per l'anno prossimo, quando ridiscuteremo il DUP, ovviamente togliendola a discapito di qualcos'altro, oppure finanziare dei progetti a parte nelle scuole per progetti educativi, però con fondi derivanti non dal diritto allo studio ma da altri capitoli di bilancio. A me non era chiarissimo, onestamente. E, un po' l'ha spiegato, cioè appunto, secondo me non è chiarissimo, ammetto, perché capisco e ritengo condivisibile quello che dice, cioè sostenere maggiormente il diritto allo studio, che è una quota sicuramente importante, scritto così a me non è chiaro in che modo va a influenzare eventualmente l'allocazione di risorse. E, quindi volevo essere il mio un intervento più che altro interlocutorio, approfittando di questo emendamento. Grazie.
Grazie.
No, se serve faccio un esempio che si è verificato. Per la pandemia 2 anni fa avevamo avanzato dei fondi che erano quelli dei FAP, quelli degli uffici per acquistare materiale, carta, penne, che non si usavano più perché eravamo a distanza, quindi non servivano meno fotocopie come stasera, si cerca di... E a quel punto erano avanzati non so se 10-15 mila euro e si sono destinati alle scuole per acquistare, era materiale, quindi abbiamo comprato, date dei voucher per acquistare del materiale alle scuole, aggiungendo risorse al diritto allo studio che c'era già, nel senso che non veniva toccato, però avevamo delle economie non utilizzabili diversamente, potrebbero essere anche fondi autonomi, MAP piuttosto che contributi, cioè quelli diventa una scelta. Qua non si impone nessuno, però vale per l'anno scolastico in corso che finisce quest'anno a giugno. Se la Commissione, quando il bilancio è noto, o vede questa possibilità, non decida autonomamente la Giunta, ma ci sia una proposta di indicazione da parte della Commissione competente, che magari può ascoltare le scuole, proporre alla Giunta, e la Giunta, nella sua autorità, autorevolezza, potrà decidere di destinare su un indirizzo aggiuntivo. Quindi sono eventuali economie che di scala che si potrebbero verificare, come accertare già in seno al bilancio di previsione, anche se non sono rose le previsioni sulla spesa corrente, però se ci fossero 20.000 euro in più, la Commissione potrebbe dire finanziamo alcune attività. Questo è l'esempio, un'opportunità in più che,
grazie consigliere,
da indicazione del Consiglio, però deve nascere dal Consiglio, perché è una delibera di Consiglio.
Grazie. Altri interventi? Preziati, prego.
Sì, grazie Presidente. Devo ammettere che anche a me non era chiarissimo, il collega Lepore l'ha spiegato e così spiegato mi trovo d'accordo, penso che possa votato in maniera positiva perché senz'altro è... Perché no? Cioè dovessero esserci queste risorse aggiuntive, si può decidere con il procedimento suggerito di dedicarle a questo. Grazie.
Grazie, consigliere Preziati. Se non ci sono ulteriori interventi e dichiarazioni di voto, metto in... Locatelli deve intervenire, prego.
Sì, grazie. Mi scuso, ma è sempre che non potendomi prenotare faccio fatica a prenotare. No, stavo chiedendo solo conferma rispetto alla fattibilità di quanto richiesto, perché ovviamente è un procedimento che va fatto, non è immediato, però sicuramente è fattibile, penso che vada in una giusta direzione. Sicuramente andrà valutate anche quali sono le economie, nel senso che c'è un'economia di 5.000 euro diviso su tutte le scuole, quant'è a scuola? Ha senso o meno? Quindi su questo penso che sia giustamente una valutazione da rimettere in questo senso alla Commissione, a una discussione da parte dell'Aula, anche alla luce appunto di quanto è effettivamente l'avanzo o insomma tutte le valutazioni del caso. Quindi sotto questo, da questo punto di vista io vedo favorevolmente questa attenzione, quindi essendo in dichiarazione di voto io dichiaro voto favorevole.
A nome della Giunta. La Giunta è favorevole. Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, metto in votazione. Votazione aperta.
Tu non vuoi.
Chiudo la votazione. Favorevoli 24. Il Consiglio approva. Apro le dichiarazioni di voto sulla delibera criteri per il riparto dei fondi del diritto allo studio 2022 come integrata dall'accoglimento Lepore. Interviene il Presidente Locatelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Voteremo favorevolmente a questa delibera perché è stato frutto di un lavoro di commissione che è andata a esaminare esattamente qual era la situazione attuale di distribuzione dei...
Silenzio, per favore.
Con il meccanismo dei pesi si è andato a riconoscere, come era anche emerso durante la discussione di oggi, di questa sera, l'importanza di riconoscere un maggior numero di fondi alle scuole che vedono un maggior numero di alunni iscritti, perché appunto le primarie banalmente hanno più iscritti delle altre scuole, per una questione puramente numerica. Penso che sia stata un'attenzione importante, poi con appunto il meccanismo dei pesi si è riusciti ad andare a equilibrare la distribuzione dei fondi in un'ottica che penso sia assolutamente positiva. Altro elemento positivo che riconosco è il fatto di aver destinato, come è stato fatto anche in altri anni, il 100% sulla quota pro capite, che era anche un indirizzo, una richiesta che ci è pervenuta direttamente dai dirigenti scolastici, i quali per fortuna all'interno dei loro istituti già autonomamente portano avanti dei progetti, quindi non c'è bisogno in qualche modo di riconoscere alcuni progetti perché già esistono questi progetti ed è una cosa molto positiva. Già autonomamente le scuole lo fanno, tutte, ovviamente con progetti differenti a seconda delle scuole, però tutte hanno questa attenzione e quindi è stato questa delibera è anche frutto di questa indicazione, di questo ascolto da parte dei dirigenti scolastici. È una delibera che nel tempo potrà essere assolutamente rivista perché potrebbe cambiare la situazione numerica delle scuole, possono cambiare diverse situazioni e quindi questa attenzione che rimane è molto importante. Devo riconoscere alla Commissione di aver fatto un adeguato lavoro di approfondimento e penso che molte questioni che sono emerse oggi, se fossero uscite durante la commissione, ci sarebbe stato anche il tempo di approfondirle adeguatamente, perché alcune questioni meritano approfondimento. La questione dei calcoli, come funziona il meccanismo dei pesi, non sono cose automatiche, perché bisogna capire la complessità della situazione, giustamente. Ed è per questo che nel funzionamento del Consiglio esistono le commissioni, come commissioni istruttorie per approfondire le questioni, per farle emergere, perché farle emergere solo in Consiglio è difficile, perché i tempi sono quelli che sono, perché a un certo punto diventano le 22 passate e a un certo punto la discussione fa fatica ad andare avanti, anche solo per una questione di tempi. Invece nelle commissioni istruttorie c'è adeguatamente tempo. Evidentemente durante la commissione istruttoria molte questioni non erano emerse, la seconda commissione è durata solo 18 minuti e quindi evidentemente qualcosa non è venuto fuori, non lo so. Sicuramente però lo spirito della delibera penso che sia uno spirito giusto e che potrà essere anche revisionato nel corso degli anni. Scusate se ho sforato, non avevo il tempo e quindi non so quanto ho parlato. Grazie.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, prego, consigliere Lepore.
Grazie. Cioè io ho chiaro che non sia semplice impostare in maniera, non dico trasparente, perché questo è avvenuto, ma in maniera puntuale la delibera del diritto allo studio. Ho avuto nello scorso mandato, nell'ultimo anno, la delega del diritto allo studio. Mi ricordo che è stato fatto un percorso complesso e articolato di condivisione dei dati delle scuole, che sostanzialmente in questi giorni arrivano quelli dell'anno scolastico che è finito, perché le scuole sono lente nel trasmettere, e finché l'ultima non dà il dato manca. Però quando i dati c'erano a disposizione venivano sostanzialmente condivisi un po' con tutti. Io questi dati, poi magari me ne scuso, è una colpa mia, non è che li avevo, li ho simulati rispetto all'anno scorso, magari riusciamo a anticiparli, capiamo meglio i meccanismi, perché alla fine è quello che dobbiamo capire, non è che uno scopre all'ultimo momento, a volte all'ultimo momento si interpreta in maniera diversa una frase che sembrava scontata e invece non lo è, o viceversa. Quindi ci sta, posso rubare credo un minuto in più, avendo ritirato l'emendamento,
30 secondi,
il diritto allo studio, rimangono delle ombre, nel senso sul come i pesi tra le scuole pubbliche e paritarie vengono a essere rimodulati. A questo abbiamo posto con diversi emendamenti e subemendamenti alla maggioranza, stimolato ad avere una risposta, la risposta non è arrivata e questa è una mancanza. Perché anche se abbiamo i dati li abbiamo e le risposte non arrivano e si vota e basta, oggi siamo in seconda, ci sarà un motivo perché non siamo in prima convocazione. Il senso di responsabilità come gruppo, credo come minoranza tutta, l'abbiamo, perché al di là dei tempi dilatati abbiamo consentito che si votasse il diritto allo studio ritirando i pochi emendamenti rimasti, che capite con un atteggiamento ostruzionistico avrebbero dilatato i tempi, non è questo l'obiettivo. Il rispetto è a dare le risposte, soprattutto alla minoranza, e quindi quando si pongono delle questioni bastava dire noi siamo contrari perché vediamo diversamente. Col voto lo capiamo, a parole non avete il coraggio, questa è una mancanza, quindi noi condividiamo il fatto di cui ho detto lo studio, non possiamo condividere in toto la delibera, anche se per buona parte siamo d'accordo, e per questa ragione il nostro voto sarà di astensione, in maniera che le scuole chiudano il percorso dell'anno scolastico 21 e 22.
Grazie.
Parentesi per il nuovo anno. Grazie
consigliere Lepore. Apro la votazione. Votazione aperta. Consiglieri. Consigliere Ragazzoni, consigliere Lepore. Chiudo la votazione. Favorevoli 15, contrari 0, astenuti 9. Il Consiglio approva. Pongo ora. Apro la votazione per l'immediata eseguibilità. Votazione aperta per l'immediata eseguibilità. Votazione chiusa, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0. Il Consiglio approva. Grazie a tutti, buonanotte. Dopo l'appello finale.
Sì, sì, no, vengano, vengano. Allora, arrivo velocemente. Aprea, rispondetemi per favore all'appello e portatemi la card. Grazie. Aprea. Bassani. Bertolotti. No, no, quelli faccio più io. E mi metto solo la firma. Ok. Bruschi. Capobianco. Grazie. Sì, è una sigla, via. Grazie. Capuano. Poi Caravaggio. Neanche per il ghiaccio, mettimi una sigla, uno spunto. Grazie. Cervetti. Cervetti. Vabbè. Candy. Grazie. Ancora sì, con Antonio Curti The Lady. Grazie, scusa, leggere al contrario. Fonti. Fonti, una sigla. Vabbè, sei tu, dai. Lepore. Grazie. Poi abbiamo intanto Locatelli, Nava firmato. Buonasera. Pirina. Pirina Pirovano. Ciao, grazie. Irina, una sigla, grazie. Purtroppo in fondo. Grazie. Pirovano. Okay. Abbiamo Pirovano. Portanome. Grazie. Metti una sigla per favore sulla Torino. Preziati. Dopo, va bene, Preziati dopo. Ragazzoni, ecco. Oh, grazie a te. Ragazzoni. Grazie a te. Sì. Oggi facciamo i seri. Figurati. Non sei l'unica, grazie a te. Riglietti. Dopo Ragazzoni. Rocca Tagliata. Grazie. Grazie a lei. Ronchi. Solazzo e Sorrentino. Solazzo. Grazie. Buonasera a tutti, sono le 22:56.